Prego i colleghi consiglieri di prendere posto, che il segretario procederà all'appello. Grazie.
Facciamo l'appello. Mazzanti. D'Alì. Nicolai. Giacomelli. Scarnato. Beccherucci. Galigani. Brovandi. Innocenti Lisa. Magazzini. Cervo. Gori. Berini. Canigiani. Cialdi. Rossi. Innocenti Giorgio.
Grazie, buonasera a tutti. Nomino Scrutatori Rossi, Magazzini e Cervo. Devo dare due comunicazioni al Consiglio. Uno riguarda poi delle trasmissioni della copia del verbale alla riunione dei collegi dei revisori che hanno trasmesso questo verbale, che comunque sono disponibili presso l'Ufficio di Presidenza, se li volesse prendere visione, se lo fa inviare. E l'altro è la modifica, un'integrazione all'ordine del giorno. Con la presente si comunica l'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 35/2016, notificato il 21/5/2016, protocollo 24.419, è stato modificato quanto segue. Mozione emendata presentata in data 28/5/2016, protocollo 25.788 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente oggetto sollecito al Governo e al Parlamento a intervenire in un atto di forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza numero 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione. Question time presentato in data 28/5/2015, protocollo 25.791 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto rogo all'ex ospedale Caselli. Question time presentato in data 28/5/2016, protocollo 25.792 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto aggiornamento su richiesta di commissione commissariato pubblica sicurezza della Piana Pistoiese. Grazie. Il sindaco mi ha detto ha delle comunicazioni da fare. No, prima si fa tutte le comunicazioni, sì. E poi sì. Prego la parola al sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Io ho due comunicazioni che credo siano importanti, secondo noi una particolarmente importante. Niente, come avrete visto dalla stampa, c'è stato a metà mese di maggio la sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda il ricorso fatto dall'amministrazione comunale sulle aree APD. È stata una sentenza che ha visto, diciamo, la posizione del comune vincente rispetto alla sentenza del TAR regionale. Quindi noi abbiamo fatto il ricorso. La cosa estremamente positiva che è venuto fuori da questo ricorso contro questa sentenza è stata che il Consiglio di Stato è entrato nel merito ed ha praticamente, diciamo, svolto la sentenza dicendo che le famose aree APD, per usare un termine che tutti noi conosciamo, sono in modo legittimo state considerate dall'amministrazione di Quarrata aree edificabili e per questo devono essere soggette a una tassazione diversa rispetto alle aree agricole. Io esprimo la soddisfazione non tanto di questa amministrazione comunale, ma di tutte le amministrazioni comunali, anche di quella precedente, che hanno lavorato su questa progettualità, ma credo che sia una soddisfazione che merita essere sottolineata per tutto il Consiglio Comunale di Quarrata, che è stato più volte protagonista di un confronto politico su queste tematiche. Quindi coloro che si sono assunti nei vari passaggi la responsabilità di fare queste scelte, supportati non semplicemente da una visione politica, ma da diciamo sentenze di tipo tributario, diciamo che la Corte di Stato ha detto la parola fine e ha detto che il lavoro fatto sia politico da parte dell'amministrazione che tecnico, perché spesso veniva messo anche in dubbio il lavoro svolto dai nostri funzionari, è stato un lavoro corretto, è stato un lavoro che meritevole di quelle che sono il rispetto delle norme, e credo che questo se ne avvantaggi tutte le istituzioni quadratine e tutta la struttura della macchina comunale. L'altra comunicazione che volevo dare, è anche questa l'avrete vista sulla stampa, perché c'è stato, per quanto riguarda l'azienda unica dei rifiuti, un'esclusione da parte del lato dell'RTI composta da Quadrifoglio, ASM, Pubblico Ambiente e CIS dalla gara unica per i rifiuti. Anche qui c'è una interpretazione, diciamo, giuridica, dove questa interpretazione mette in evidenza che CIS avrebbe avuto negli anni passati una pendenza di tipo fiscale verso l'Agenzia delle Entrate. Noi abbiamo chiesto, diciamo noi, CIS e RTI, l'associazione di imprese che prima menzionavo, ha chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto un documento in cui CIS è in autotutela rispetto alle richieste tributarie che loro pretendevano. E questo consente a CIS di essere ampiamente sotto soglia rispetto al debito ipotizzato di CIS verso l'Agenzia delle Entrate. Quindi sotto soglia significa essere sotto 10.000 euro, CIS credo che sia pendente, ma poi successivamente ha pagato, all'epoca diciamo era pendente per una cifra intorno ai 3.000 euro. Quindi anche qui tutta la documentazione è stata inviata al lato e qui vedremo gli sviluppi che prenderà questa faccenda. Al momento non sono stati fatti ancora ricorsi, vedremo un attimino l'impostazione che gli darà al lato rispetto a questo documento di autotutela prodotto da CIS, prodotto da Quadrifoglio, che è la mandataria di tutta l'ATI. Quindi CIS è un mandante, la mandataria, cioè colei che ha fatto la domanda per partecipare al bando di gara e tutto, è Quadrifoglio di Firenze. Per cui questa è un po' una situazione, lo volevo dire perché ci sono delle domande anche da parte di cittadini, da parte di consiglieri comunali, su qual è la situazione. La situazione è che c'è stata questa esclusione da parte di ASO, di RTI, ma diciamo che siamo in possesso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito tutta la documentazione dove si dimostra che CIS a suo tempo era pendente per una cifra al di sotto ampiamente della soglia minima per cui si possono dichiarare queste pendenze, per cui io mi auguro che il tutto rientri nei canali giusti e si possa continuare a partecipare alla gara per l'assegnazione del servizio nel lato centro.
Grazie Sindaco. Se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri su questi due argomenti. Bene, se non ci sono comunicazioni, ringrazio, vedete fra pubblico, c'è credo tutta la storia della Polizia Municipale di Quarrata, i due ex comandanti, al comandante attuale, i compagni di lavoro di Roberto, la moglie Laura, che saluto con grande affetto perché purtroppo mi ha fatto anche da segretaria per tantissimi anni, perché l'assessorato alle attività produttive prima era dentro il corpo della Polizia Municipale. C'è il figlio di Roberto, non so come si chiama, saluto e lo ringrazio. Ne avevamo parlato anche l'altra volta in Consiglio Comunale, col sindaco, col comandante, e ci piaceva un momento così, ecco, di ricordare Roberto e non di arrecare ancora tristezza alla famiglia che la conosceva per questa grave perdita. Provare a interpretarlo come interpretava lui la vita, con il sorriso, no? Io ho questo ricordo bellissimo di lui, anche se generalmente non ci si incrociava, perché lui lavorava principalmente il pomeriggio. Penso abbia disegnato tutti gli incidenti stradali, no? Che sono successi a Quarrata negli ultimi 35 anni. Però aveva questo modo semplice, umile, che non è banale ritrovarlo in una persona. e questa grande passione per l'arte, lui era appassionato della... Mi ricordo, mi raccontava, io non ci capisco nulla a queste cose, ho tutte altre passioni. E, però ecco, questo suo modo di rapportarsi con gli altri, molto semplice, io lo prendevo sempre in giro per i fisici che avevo, gli dicevo era ingrassato, era... A me mi ha colpito ecco, il discorso che ha fatto la figlia durante la messa, no? Che ha detto di questo... E credo interpreti di come era Roberto, ecco, che ha detto, no? Che si era sognata che la notte lui si era alzato e aveva visto tutta questa gente. Dice, questa gente che ci fa, no? Dice, vabbè, sono detto funerale. Ah, dice, si sono scomodati tutti. Si sono scomodati tutti per venire. Ecco, una persona veramente... da un cuore grande, semplice e credo abbia, al di là di aver servito il comune, come perché insomma la polizia municipale è una cosa un po' diversa ecco, da tutti gli altri dipendenti, no? C'è una responsabilità ancora maggiore, non soltanto perché sono un'arma, no? Ma perché poi hanno contatti con realtà anche difficili della nostra società, no? Chi va a fare l'arbitro o le multe ha un percorso un po' diverso da tutti gli altri. E credo, insomma, anche nella società, chi è che non ricorda? Io da bambino, no? La prima volta l'ho vista la processione, mi sembrava veramente Gesù Cristo, no? E poi, insomma, so che ha contribuito tanto per quanto riguarda il premio di poesia, insomma, era nipote del, a meno se non sbaglio, no? Di Vivaldo Matteoni, per cui insomma per cui ecco credo ecco così, io lo voglio continuare a ricordare così con il sorriso perché è una persona che per la nostra città è stato un punto di riferimento con la sua umiltà e con la sua pazienza e quando ci lascia una persona è come Roberto che sicuramente era un artista bisogna avere la forza di continuare a interpretare la vita così come l'interpretava lui. Ecco. Io ringrazio un'altra volta la famiglia e tutti i vigili che sono qui presenti, ma mi sembrava ecco, doveroso dedicargli un momento qui in questa sala dove ci sono i rappresentanti dei cittadini perché la cittadinanza, e poi lo può fare dal consigliere, dicesse grazie a Roberto per quello che ci ha insegnato. E anche se il dolore è grande per la sua perdita, ma dobbiamo vedere quello che ci ha lasciato. Una famiglia splendida e un ricordo bellissimo di lui e a testimonianza anche di tutti i tributi d'affetto che ci sono stati in questi giorni. Grazie. Se c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Consigliere Giacomelli.
Roberto Rapezzi era una persona che conoscevo, eravamo diciamo non amici, ma eravamo buoni conoscenti, mi ricordo spesso che si trovava, si parlava. E per me è sempre stata una persona che mi ha sempre incuriosito, l'ho sempre apprezzato, perché era sempre presente nella comunità quarratina e riusciva sempre a fare tantissime cose, fin subito, fin da giovane, perché grosso modo la stessa età, ma insomma coetanei senz'altro, e come riusciva a fare tutto quello a cui partecipava, in prima cosa l'attività lavorativa, che la svolgeva sempre con semplicità e intelligenza, senza mai andare sopra le righe, ma riusciva anche, interloquiva sempre con chi aveva di fronte. Riusciva, lo ricordo con piacere, anche quando suonava in un complesso, non mi ricordo il nome, ma che in un paio di occasioni ho potuto apprezzare e ha saputo anche distinguersi. Pare che suonasse il basso e suonava, sì, e come ho sempre detto poi riusciva in tutte le sue cose, un paio di volte ho partecipato anche al premio di poesia e riusciva a presentarla con grande naturalezza, era una persona che tutto quello che faceva lo faceva con una grande semplicità, ma che gli riusciva bene. È una perdita che ci dispiace, come può dispiacere per tutti i conoscenti, ma poteva, ora che era in pensione, poteva anche dare qualcosa ancora per la comunità, per le sue cose che riusciva a fare, con tante volte ha fatto e poteva fare. Spesso si trovava in compagnia della sua macchina fotografica. Lo ricordo anche per la sua passione per i quadri. Mi diceva una volta, si parlava di questa passione e anche lì si vedeva con quale naturalezza riusciva a affrontare i suoi hobby, le sue passioni. Ti trasmetteva sempre quella serenità. Era una persona con molto estro, sempre sereno. L'ho visto sempre. Un'altra cosa molto positivo, perché non ho mai visto, io penso, in vita mia, che avesse qualche problema, avesse mai, è sempre stato rispettoso del prossimo. Lo ricordiamo tutti con grande tenerezza, era un uomo corretto, una persona corretta, gentile, appassionato, credo, soprattutto della vita, perché per le cose che riusciva a fare con grande spontaneità, questo proprio lo riusciva a trasmettere a tutti. Un abbraccio forte alla moglie Laura, che conosco, ho conosciuto, e anche grazie alla sua mamma, e a tutta la sua famiglia un grande saluto da parte di tutti.
Consigliere Canigiani.
Approfitto di questa occasione, non lo feci l'altra volta perché era un ricordo che così volevo tenere per me, però stasera ecco mi sento invece di condividerlo con tutti. Roberto Rapezzi, che come tanti cittadini di Quarrata vedevo sempre in divisa, in città, che avevo modo di incontrare e salutare, ha condiviso con me una cosa singolare dalla quale traspariva e la sua grande passione per la Quarrata che fu. Cioè, condiviso con me nel 2007, vi riporto questo aneddoto, un lavoro che facemmo per la Proloco, perché ai tempi non mi occupavo di politica, ma ero uno dei volontari della Proloco di Quarrata. E allora volevamo realizzare una mostra sulla Quarrata di un tempo, e cercavamo delle cartoline di modo che dalla stessa visuale di 50-60 anni prima io potessi scattare delle foto su come era Quarrata oggi, per dare la possibilità ai cittadini di Quarrata di vedere come la città era cambiata nel tempo. E questa mostra fu fatta, mi ricordo, al Polo Tecnologico. Ecco, in quei giorni cercavo delle testimonianze piuttosto datate e mi dissero: vai da Roberto Rapezzi. E così lo chiamai e mi recai per l'appunto, tra l'altro, al comando dei vigili urbani. Ecco lì, mi ricollego a quello che ha detto Giovanni, ma ho scoperto l'umiltà e la massima disponibilità di Roberto, perché mi presentò davanti un raccoglitore dove ci saranno state, credo, 400, forse di più, cartoline, e per me, appassionato di questo tipo di collezionismo, era come aprire, cioè, qualcosa di inestimabile valore, tant'è che toccavo questo raccoglitore veramente con tutti i riguardi, e mi sorpresi tanto quando lui mi disse: scegli quelle che vuoi, poi me le riporti. Cioè, per me era una cosa veramente impensabile, perché in genere i collezionisti sono molto, come posso dire, anche attaccati a una parola brutta, ma insomma, rende l'idea, sono molto gelosi delle proprie collezioni, soprattutto quando si ragiona di cartoline, in questo caso, che avevano anche 90-100 anni. Ecco, io lì conobbi veramente la disponibilità di Roberto, la sua grande umiltà e soprattutto, ecco, questa passione che, tra le tante che ha accecato il capogruppo Giacomelli, aggiungiamoci anche questa, credo la famiglia ne sia ben consapevole. Non credo ci siano altri collezionisti in una città di 27.000 abitanti, qual è oggi Quarrata, di questo tesoro inestimabile che sono le immagini della Quarrata di 50, 60, 100 anni fa. Quindi credo che, ecco, per questo stasera volevo condividere con voi questo ricordo, è un aneddoto, e da quel giorno ci siamo salutati anche più volentieri ogni volta che ci incontravamo. Tutto qua, grazie.
Grazie Ennio. Innocenti Giorgio.
Sì, grazie. È con molto piacere che ricordo Roberto Rapezzi, l'artista Roberto Rapezzi. Io nella vita precedente ho vissuto a stretto contatto con Roberto, anche se in uffici diversi, però diciamo che si era insieme. Era una persona, prima di tutto, umana, disponibile e pronto a risolvere tutti i problemi. Ho soltanto dei ricordi piacevoli, non c'è mai stato, io ci sono stato tanti anni quanto lui, non c'è mai stato in tutti questi anni un momento in cui ci sono state divergenze o opinioni diverse. Mi sono trovato una persona di fronte disponibile in tutto e per tutto. Quindi lo ricordo con piacere. Folle le mie più sentite condoglianze alla moglie, Laura, ai figli, e con l'occasione saluto anche un'altra persona, perché non l'ho fatto l'altra volta e sono stato male, e ricordo anche Sauleo, non l'ho fatto l'altra volta perché non so come mai, approfitto di questa occasione, grazie.
Consigliere Cervo.
Io invece voglio salutare la signora Laura. Non ho avuto il piacere e nel modo di lavorare e conoscere il marito, ma ho avuto il piacere di conoscere la sua bambina Ambra, che ho avuto a scuola, e in questa descrizione che hanno fatto i colleghi questa sera ritrovo l'Ambra che ho conosciuto io, con la stessa vena artistica, una bambina semplice ma molto serena e molto brava, molto creativa. E il mio pensiero in questo momento va a quella bambina che è diventata una donna e a questa mamma che si trova in questo momento particolare della sua vita a dover abbracciare con i suoi figli questo momento particolare. E allora a voi va tutto il mio abbraccio e il mio conforto, il mio cordoglio, soprattutto ad Ambra un abbraccio particolare.
Consigliere Gori Fiorello.
Sì, tre parole sole per ricordare con piacere un collega con il quale ho lavorato 22 anni durante la mia dipendenza al Comune di Quarrata. Come ha detto l'ex collega Innocenti, anch'io ho avuto un confronto bello, serio, tranquillo, trasparente, perché non c'è mai stato un diverbio, una discussione, un qualcosa che potesse creare contrasto anche nei ruoli che ricoprivamo, io all'ufficio tecnico e lui nella Polizia Municipale. Non ho avuto grandi frequentazioni, solo per dire questo ricordo di una persona simpatica, di una persona disponibilissima, onesta, seria, insomma, tutte quelle caratteristiche che si vogliono trovare in un collega, in un marito per la moglie Laura, della quale nutro, diciamo, gli stessi sentimenti che del suo povero marito, perché credo che sia una coppia proprio nata per stare insieme, perché anche lei, insomma, ha questo carattere, questa disponibilità, sempre allegra, insomma, tutte le volte che ho avuto bisogno, anche da dopo che non ero più dipendente del Comune, ho sempre trovato grande disponibilità e soprattutto tranquillità, trasparenza e allegria, insomma. Le condoglianze le avevo fatte durante il periodo di giorno, insomma, della scomparsa, le rivolgo anche oggi a lei, a suoi figli, e grazie di tutto.
La parola al sindaco.
Sì, due brevi riflessioni in onore di Roberto, sicuramente, perché credo che le meriti veramente, veramente tutte. Roberto lo abbiamo conosciuto, perlomeno io l'ho conosciuto, sia nel suo lavoro, sia come personaggio estroverso della nostra città, come artista della nostra comunità. E secondo me in tutte e due questi settori Roberto ci ha veramente fatto apprezzare tanto della vita, perché Gabriele prima citava il gruppo, se non sbaglio erano i Tonton, quel gruppo famoso lì, erano i primi anni 60, 70, quindi c'era un'idea diversa nel paese, nelle città, da tutte le parti, e quindi questi ragazzi che si avvicinavano alla musica e creavano questi gruppi, era anche uno status symbol dell'epoca, quindi Roberto ha avuto questa capacità ed ha avuto questa grande volontà, questa grande passione per la musica. Roberto, lo dicevo prima, era un artista, quindi la musica, la pittura, la poesia, un'azione di questo tipo qui che sicuramente ha contribuito a far crescere proprio da un punto di vista culturale la nostra città. L'altra grossa riflessione che voglio fare è sul fatto di come lui abbia inteso il suo ruolo di lavoro. Spesso lo dico così, senza guardare nessuno, ma magari i dipendenti pubblici spesso sono tacciati di tutti i mali del mondo. Noi per fortuna abbiamo avuto un comando dei vigili urbani che in tanti anni è riuscito, grazie sicuramente ai vari comandanti, qui abbiamo Luciano Menichini, Oliviero Billi, Marco Bai, attuale comandante dei vigili urbani di Quarrata, ma che negli anni è cresciuto notevolmente, e lo ha fatto grazie ai comandanti, ma lo ha fatto grazie anche a quelle persone che lavoravano quotidianamente nel comando. E mi diceva proprio l'ultimo comandante, Marco Bai, che probabilmente Roberto Lapezzi, per la sua passione che aveva nel rilevare gli incidenti, è stato per lui non solo un lavoro ma anche uno studio, è stato sicuramente di insegnamento non a tanti nostri colleghi, a tante altre istituzioni che successivamente per fare i rilevi hanno seguito i consigli di Lapezzi. Per cui credo che questo sia, come dire, un riconoscimento importante che va dato a quelle persone che contribuiscono con il proprio lavoro anche allo sviluppo e alla crescita della città. Se poi ci si pensa, ci rendiamo conto che magari si sta più sul posto di lavoro durante una giornata e non con i nostri figli o con la nostra famiglia. Ecco, e Roberto tante volte magari andavi al comando fuori orario di lavoro e lo vedevi lì piegato su dei fogli a fare dei disegni su come si erano svolti determinati incidenti, essendo oltretutto di grosso contributo per coloro che purtroppo erano coinvolti in questi incidenti. Per cui credo veramente che Quarrata debba un grosso ringraziamento a Roberto per quello che ha fatto, per il suo carattere, come ho detto prima, estroverso, per quello che ha fatto da artista di campagna, diciamo così, della nostra città, e da dipendente pubblico nel suo ruolo di vigile urbano.
Grazie Sindaco. Dato sono tutti gli interventi, propongo un minuto di raccoglimento in memoria di Roberto. Grazie davvero della vostra presenza e spero di aver fatto una cosa gradita soprattutto a lui, ecco, che si sia divertito un po' anche stasera e nel vederci così, no? Non dico contenti, ma insomma essere felici di avere fatto un po' di strada insieme a lui, chi magari in maniera più diretta e chi così occasionalmente ha avuto, lo dico un'altra volta, la fortuna di conoscere questa splendida persona. Grazie, grazie a tutti i colleghi, alla famiglia, un abbraccio grande e un bacio grande, Laura, forza. Grazie mille. Bene, procediamo con l'ordine del giorno. Punto numero 1, approvazione rettifica verbale seduta Consiglio Comunale del 4/3/2016. Sì, prego.
Allora, abbiamo ricevuto dalla segreteria le integrazioni, però onestamente, almeno qui da Forza Italia, ci siamo un po' persi l'ordine della serata, perché c'era stato comunicato l'ordine una prima volta con i 13 punti all'ordine del giorno del 30 maggio, poi con l'inserimento anche di altre cose non abbiamo più avuto un ordine definitivo dei lavori, quindi ci sono i question time che vanno probabilmente dopo le delibere, e invece la mozione emendata rimane al suo posto e l'altra mozione va in coda, giusto così? Perché c'è stata inserita diversa roba da parte di Forza Italia, ma di preciso l'ordine, giusto per saperlo, non c'è stato comunicato.
Allora, l'ordine del giorno, io mi è sembrato di leggere l'integrazione al Consiglio Comunale, visto che comunque questo on time si possono presentare 48 ore prima. Noi si fa il punto dall'1 al 5, perché comunque sono delibere, no? No, il 6 è un'interrogazione. Dopo il 5, così come è scritto nel regolamento, si fanno due question time che diventano punto 6 e punto 7 e poi si fanno tutti gli altri punti che diventano 15, non più 13, e l'ultima è la mozione presentata il 23/5 su via Firenze, non mi risulta ce ne siano altre. Poi se una modifica una mozione non è che esce dall'ordine del giorno, è soltanto modificata e chi illustra la mozione spiegherà perché è modificata, ecco, tutto qui. Bene, allora se non ci sono interventi, vi ricordate che c'era, mi sembra, il consigliere Forello chiese di rettificare il verbale, no? E questo è. Bene, metto in votazione il punto numero 1. Chi vota a favore? Approvata all'unanimità. Punto numero 2, correzione presente atti numero 1, dal numero 1 al numero 12 adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 4/3/2016. Qui mi sembra di aver capito che chi ha fatto verbali mette presente il consigliere, come si chiama, Peruzzi, e che vota la consigliere Becherucci, per cui insomma c'è una correzione di questi doppi nomi, insomma, se no sembra... E questa è la motivazione di questa. Bene, se non ci sono interventi metto in votazione. Punto numero 2, approvata all'unanimità. Sì, prego segretario.
Volevo solo precisare i due atti che abbiamo appena approvato, il punto 1 e il punto 2. Cioè, il punto 1 attiene alla correzione, rettifica per errore materiale del resoconto sbobinato, cioè il lavoro fatto dalla ditta dove mancava un primo pezzo, il punto 1 e l'oggetto del punto 2, mi pare. Comunque lo andiamo a precisare meglio nel testo del verbale. Il punto 2 invece riguarda proprio il frontespizio dei verbali, delle delibere, dove il programma non ha salvato la modifica Becherucci in luogo di Peruzzi. Non so come mai è successo, però quando si fanno queste cose, una volta che si salva l'impostazione, uno la dà per scontato, non è che la controlli. Purtroppo è sfuggita, quindi chiediamo scusa come segreteria per questo inconveniente. Sì, certo. Comunque all'interno del verbale, nell'esposizione della trattazione, dell'argomento, naturalmente le presenze, le uscite, le entrate sono tutte regolari, cioè è proprio... Sì, purtroppo è successo nella seduta del 4 che compare ancora il nome di Peruzzi. Grazie.
Grazie segretario. Punto numero 3, articolo 96, decreto legislativo 267/2000, riduzione organismi collegiali. La parola al sindaco.
Sì, questo punto è un pochino un'abitudine annuale, perché tutti gli anni vanno riproposte quelle commissioni che da parte dell'amministrazione si ritengono, diciamo, indispensabili per la vita dell'ente. E anche quest'anno noi riproponiamo la consulta per la valorizzazione del territorio, la commissione del paesaggio, la commissione comunale di vigilanza alla quale pubblico spettacolo, la commissione Ampi, la Querciola e Bosco La Magia e la commissione comunale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ERP.
Grazie sindaco, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto? Consigliere Innocenti.
Sì, soltanto due parole perché il punto è passato anche in commissione. E noi, come già negli altri, tutti gli anni, quando è venuto questo punto, noi siamo anche per togliere tutte queste commissioni, per cui si riduce in modo drastico questi organismi. E c'è anche un'altra cosa, sulla commissione dell'ANPI, io avevo chiesto alcune notizie in commissione che poi mi sono arrivate. E quindi mi è arrivata la comunicazione da parte dell'ufficio dove è gratuita, però questa è prevista soltanto da un regolamento comunale. Tra l'altro sembra che sia sorpassato in quanto le competenze passerà alla Regione. Allora dico io, se passa alla Regione è inutile fare questa commissione. Pertanto per noi sono superflue tutte, a maggior ragione anche questa, perché se le competenze passano alla Regione non capisco perché noi si debba fare questo. Questa è una comunicazione che mi è arrivata da parte dell'ufficio. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il sindaco per risposta.
Molto estremamente brevi la risposta. Allora, ora, queste commissioni, come più volte detto, ribadito, secondo noi sono utili per la funzionalità della macchina amministrativa. Sono tutte commissioni che sono di tipo gratuito. Per quanto riguarda la commissione Ampi, quale c'è quella che è gratuito? Allora, ma queste sono previste dalla legge, Sì, ma sono previste dalla legge. Perché noi secondo noi sono commissioni che non sono da togliere per la funzionalità della macchina amministrativa. Per quanto riguarda il discorso dell'ANPIL, è vero che le competenze dovranno passare in capo alla Regione, ma al momento non sono ancora passate, per cui secondo il nostro modo di vedere, diciamo così, è sempre opportuno avere questa commissione che contribuisce alla gestione e allo sviluppo di queste aree.
Grazie sindaco, altri interventi? No, soltanto una precisazione, io mi pare di aver fatto per due mandati il presidente della commissione pubblico spettacolo, cioè quello è obbligatorio averla. No? Se c'è una manifestazione, no, era soltanto un chiarimento. Se c'è una manifestazione che supera 200 persone, ci vuole necessario, cioè c'è un locale. Io ricordo l'American Show, la festa della banca, il settembre quaratino, lì è obbligatorio che ci sia per una missione pubblico spettacolo. Poi il resto, vabbè, comunque se vuoi intervenire, lo faccio al microfono, ecco. Ho capito. Bene. Bene, metto in votazione l'articolo punto numero 3, articolo 96, decreto legislativo 267 del 2000, riduzione di organismi collegiali. Chi vota a favore? Contro? Allora, vota a favore, Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco e Gruppo Mio. Ha votato contro? Allora si ripete la votazione, pazienza. Allora metto in votazione, scusatemi, mi ero distratto. Metto in votazione il punto numero 3, articolo 96, decreto legislativo 267 del 2000, riduzioni organismi collegiali. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto, contrari Quarrata per Mazzanti Sindaco, Forza Italia e Insieme per Quarrata. Punto numero 4, centrale unica di committenza, modifica alla convenzione per adeguamento alla nuova normativa di cui al decreto legislativo 50 del 2016. La parola al Sindaco.
Sì, con questo atto, a seguito dell'ultimo decreto legislativo, nella centrale unica di committenza che abbiamo a suo tempo stipulato con il Comune di Montecatini, erano rimasti fuori alcune tipologie di bandi di gara. A seguito di questa nuova normativa, praticamente in accordo con il Comune di Montecatini, andiamo a inserire anche questa tipologia di gara nella centrale unica di committenza.
Grazie Sindaco. Ci sono richieste di interventi? Dichiarazione di voto? Allora metto in votazione il punto numero 4, centrale unica di committenza, modifica alla convenzione di adeguamento della nuova normativa di cui al decreto legislativo 50-2016. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Madonna, bisogna stare così giù per gli occhiali. Allora, si ripete la votazione, scusate, non sono abituato, ci farò l'abitudine. Centrale unica di committenza, modifica alla convenzione per adeguamento alla nuova normativa di cui al decreto legislativo 50-2016. Vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico, Gruppo Misto, Forza Italia e Insieme per Quarrata. Vota contrario, lista Quarrata per Mazzanti Sindaco. Sì. Punto numero 5. Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la moralizzazione delle associazioni iscritte al pubblico registro. Modifiche. La parola al Sindaco.
Noi, come tutti ben sapete, abbiamo l'albo del pubblico registro dove le associazioni si possono iscrivere. Vi erano qualche piccola correzione da fare datata da una vecchia interpretazione di questo pubblico registro, praticamente si vanno a correggere con questo nuovo regolamento, quindi si vanno a riconoscere anche quelle associazioni che non sono state, diciamo, che non sono nate da più di un anno come era previsto nel vecchio regolamento, ma si possono riconoscere anche associazioni che è un tempo inferiore all'anno, purché possono dimostrare in questo lasso di tempo di aversi dato una struttura e di essere stati operativi sul nostro territorio. Quindi si riduce questo limite temporale purché ci sia una descrizione delle attività svolte da queste associazioni.
Grazie Sindaco. Grazie Sindaco, ci sono richieste di interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Sciarri.
Sì, buonasera. Solo per dire che questa era nata da una verifica rapida del regolamento che conteneva alcune, diciamo, imprecisioni e credo che questa modifica che va a fare, che ha presentato l'ufficio, credo sia molto favorevole a chiarire la possibilità e come si deve e come si può dare accesso alle nuove associazioni che vogliono essere iscritte al pubblico registro. Il nostro voto è favorevole.
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giacomelli.
Sì, anche il gruppo del PD è favorevole a approvare queste modifiche dirette a snellire e a semplificare le procedure, quindi è una buona cosa anche per le associazioni.
Altre dichiarazioni di voto? Bene, metto in votazione il punto numero 5, regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle associazioni iscritte a pubblico registro modifiche. Chi vota a favore? Contrari? Approvato all'unanimità. Bene, a questo punto il primo question time diventa il punto numero 6. E il primo question time, questo è la dicitura, question time presentato in data 28/5/2016, protocollo 25791, dal gruppo consigliare Forza Italia, avente ad oggetto rogo all'ex ospedale Caselli. Prima di dare la parola al consigliere Canigiani, ti ricordo che per la presentazione del question time ci sono 3 minuti e 5 minuti per la risposta di un sindaco o di un suo delegato. Prego, consigliere Canigiani.
Sì, indubbiamente ci ha colpito molto il fatto increscioso che è avvenuto alcuni giorni fa, ovvero, se non vado errato, martedì 17 maggio. Peraltro stavo per l'appunto tornando a casa, come sapete abito in quel quartiere, mi sono trovato la strada sbarrata dai vigili del fuoco, quindi ho assistito anche alle fasi dello spegnimento del rogo. E ci è sembrato l'ennesimo spregio a una struttura che in questi anni non trova pace a Quadrata, e questa volta certamente non vi è da imputare, almeno per il fatto doloso, un ente o un'amministrazione, ma qui è stato veramente un fatto commesso a quanto pare da vandali o teppisti, che come si vogliano chiamare, che imperversano a Quadrata da qualche tempo. Quindi, poiché trattasi di una struttura già comunque in declino, volevamo stasera avere un conforto da parte del sindaco per quanto riguarda i danni che questo incivile gesto ha causato. Perciò siamo qui a chiedere se sono già stati stimati chi eventualmente nel caso sarà chiamato a rifonderli questi danni, se ci sono coperture o se c'erano coperture assicurative comunque sull'immobile, o magari se queste coperture assicurative sono state poi lasciate andare dal momento che l'immobile è stato abbandonato, se la struttura ora è stata messa in sicurezza, se ancora è possibile entrarvi o meno, e se le indagini sono arrivate a un risultato, cioè se si sono individuati e già in qualche maniera perseguiti gli autori di questo incivile gesto. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani, la parola al sindaco.
Ma il fatto che ci ha descritto Ennio è avvenuto, mi diceva lui, alcuni giorni fa qui a Quadrata. Ora, per fare così un piccolo antefatto, purtroppo noi viviamo in una società non Quadrata, si vive in una società che purtroppo, diciamo, che crea un po' di disagio, un po' di abbandono, c'è da parte dei nostri ragazzi purtroppo non un divertimento verso le cose forse con le quali siamo cresciuti noi, ma si va alla ricerca di chissà che cosa. E questo disagio chiaramente si manifesta anche a Quadrata, nonostante la presenza di quel corpo dei vigili urbani che dicevo prima, che fa un monitoraggio continuo della città, che lavora 3 sere la settimana, a differenza di tutti gli altri corpi della Polizia Municipale della nostra provincia che non lavorano punto. Quindi c'è un controllo del territorio per quelle che sono le nostre competenze, perché poi chiaramente non è che si possa chiedere a vigili urbani o al sindaco o all'amministrazione di fare le competenze che sono dei carabinieri, che sono della polizia. Ogni istituzione è normale che abbia le proprie competenze. Che cosa è avvenuto nella struttura lì dell'ex Caselli? È avvenuto che purtroppo persone non identificate avevano la pessima abitudine nel periodo notturno dalla parte di Via Piave di entrare all'interno dell'area a fare quello che ritenevano più opportuno fare. Avutone notizia, mi sono attivato con l'ASL che è proprietario di quell'immobile chiedendo che venisse messa in sicurezza gli ingressi, le finestre, soprattutto sulla parte posteriore, e che i carabinieri controllassero questa situazione. Ci sono intercorse 3 o 4 telefonate fra me e le forze dell'ordine e l'ASL, fino a che non è arrivato il fatto descritto dal collega Enio. Il fatto descritto poi da ultimo si sintetizzava in un'accensione delle parti in plastica che ha fatto tanto fumo, fortunatamente poi arrosto. Comunque sono intervenuti i nostri vigili del fuoco, hanno isolato l'incendio. Sembra che non ci siano stati causati danni alle strutture. Chiaramente i vigili del fuoco hanno fatto un verbale, i carabinieri non hanno identificato nessuno. Di positivo però c'è che da ieri l'ASL ha murato le finestre ed ha bloccato le porte sul retro, quindi perlomeno è stato impedito l'accesso a queste persone che andavano lì dentro a fare sicuramente cose, presumo, non lecite.
Grazie. Procediamo sempre con il secondo question time. Question time presentato in data 28/5/2016, protocollo numero 25792, dal gruppo consigliare Forza Italia, diventa ad oggetto aggiornamento su richieste commissariato della pubblica sicurezza della Piana. Consigliere Canigiani.
Anche con questo question time si parla in qualche maniera di disagio, ma questa volta il disagio è per lo più, se non totalmente, a carico dei cittadini. Infatti stiamo assistendo recentemente a una recrudescenza di fenomeni criminali, piccola criminalità, in alcuni casi anche criminalità invece di un certo livello, e Quarrata è un'area che naturalmente di questi tempi poi non è che resti immune da questa recrudescenza di atti criminali, anzi Quarrata ultimamente è balzata agli onori delle cronache per una serie di eventi, ne ricordo qualcuno così in ordine sparso, sicuramente il più eclatante l'inseguimento di alcuni giorni fa tra un'auto civetta dei carabinieri, una volante dei carabinieri e un'auto rubata con a bordo dei malviventi, che si è conclusa tra Quarrata e Agliana con cappottamento di auto, danni, feriti. Ricordiamo, andando più indietro, una spaccata di 15 giorni fa al centro commerciale Superolmi, che è una zona dove è ricca di negozi, dove sono stati fatti molti danni, dove è stato anche fatto a livello commerciale un danno piuttosto importante, perché alcuni esercizi hanno perso tutto il magazzino. Ricordiamo anche casi minori, ma che certamente la gente percepisce pur sempre come gravi, come quello accaduto a Villa La Magia, dove si faceva festa e alla fine della festa, alla fine di un matrimonio, 150 invitati sono trovati in buona parte le macchine spaccate, con i giubbotti rubati dalle auto, in qualche caso credo anche un PC, un qualche stereo, insomma. Quindi, come capite, la situazione ci riporta indietro nel tempo e personalmente, visto che in quei giorni mi spessi molto, mi riporta addirittura nei momenti più bui di questo mandato, quando all'inizio il momento di violenza, di furti, la recrudescenza della criminalità portò, lo ricorderete, addirittura all'omicidio di un parroco, quello di Tizzana. Ecco, in quei giorni là, e chiudo, spingemmo tanto, non solo per fare un consiglio comunale aperto dove tutti presero la parola e tutti portarono sul tema della sicurezza i propri suggerimenti e le proprie segnalazioni, ma prendemmo anche l'iniziativa come comune capofila per sensibilizzare gli altri comuni della Piana al fine di scrivere una lettera al Ministero per sollecitare una volta di più il Ministero all'installazione nella Piana di un commissariato di pubblica sicurezza. se ne parlò tanto, si scrisse, credo sia stato fatto anche una lettera che poi tramite i parlamentari di zona finì in Parlamento, però poi le cose dopo qualche tempo si calmarono un po', arrivò qualche poliziotto in più. Ora sono passati mesi, qualche anno, non se ne è più parlato, ma di nuovo si riassiste a cose che non vorremmo vedere. Quindi volevo sapere come sta la situazione e che fine ha fatto quella comunicazione firmata a più mani con i sindaci di Serravalle, Agliana, Montale e Quarrata. Grazie.
Bene, grazie consigliere Canigiani di questo stand, di questa domanda, e le rispondo io perché mi era assunto l'onere di coordinare questa iniziativa. Vorrei ricordare a tutti, ha rammentato tutti questi crimini, che in tutta quella criminalità c'è stato un ragazzo giovane, no, che muove soltanto la testa ora. E lui veramente non c'entrava nulla. Lui era innocente come Cristo. E ora purtroppo, però vabbè, sicuramente te l'ha sfuggito, ma visto che è anche venuto un consiglio comunale, perché poi ha dei problemi anche di riconoscibilità, questo è il danno della nostra società, no? Ha anche difficoltà a essere che gli sia dato una vita più degna di quella che ha, no? Ora non so se la sua situazione è stata rivolta, però ripercorrendo quelle tappe, credo questi due atti criminali più efferrati, l'uccisione del parroco e il grave ferimento di Gangalesi, portò insomma, a seguito anche del Consiglio Comunale, a intraprendere nuovamente, perché già in passato, mi ricordo, il sindaco Sergio Gori l'aveva già, una richiesta di un commissariato di polizia della Piana. Visto che l'altra volta era stata fatta come Comune di Quarrata, con l'accordo anche vostro, il mio lavoro è stato quello di coinvolgere il Comune di Serravalle, il Comune d'Agliana e il Comune di Montale, per richiedere un incontro al prefetto, perché dopo aver parlato con il comandante della caserma di Quarrata, che era felicissimo se si fosse, no, potenziato la caserma di Quarrata, fummo ricevuti dal prefetto e Marco Mazzanti era presente sicuramente con me, ora i due sindaci d'Agliana di Montale fra l'altro sono anche cambiati e noi, insomma, atti criminali erano stati commessi nella Piana, forse veramente questi due i più gravi. Facemmo questo quadro che disegnava prima il collega Canigiani della situazione che c'era nella Piana e noi si riteneva opportuno potenziare, mettere un distretto di polizia, no? Così era stato pensato, in una zona centrale della Piana, no? Fra Prato e Pistoia, che poteva essere Agliana, Quarrata. Però il prefetto ci disegnò un quadro completamente diverso, no? Da quello che noi abbiamo richiesto, cioè quello che il Ministero, uno per motivi di bilancio, no? Che stava riducendo e accorpando i commissariati, e l'altro per motivi, insomma, di logistica, di vera logistica e di vera lotta alla criminalità, che ritenevano il creare dei piccoli centri di polizia fosse un indebolimento e non un rafforzamento della protezione dei cittadini. Scritto, se non mi sbaglio, sindaco, io... Vabbè, questo non tutta la dea rifà con me. E comunque noi, insistendo su questa questione, sul commissariato, sulle forze dell'ordine, lui prese questo impegno, e mi pare in parte l'abbiamo mantenuto, no? Di richiedere un potenziamento sia delle forze di polizia, e difatti se girate un po' la sera ci sono sempre tre pattuglie in giro da quest'anno. Io mi ricordo che quando siamo andati e anche quando ho fatto l'assessore, no, i tempi sono un po' migliorati rispetto a allora, e ci sono sicuramente tre pattuglie in provincia di Pistoia che girano e fanno servizio la notte, due dei carabinieri, e ci sono, se non sbaglio, tre militari in più nella caserma di Quarrata. Comunque, la risposta sua, e per questo ci siamo poi guardati negli occhi, perché la sua approvazione è stata questa. Bene, io posso anche inviare una lettera al Ministero dicendogli che 4 comuni si sono uniti e vogliono un commissariato di polizia. Però create l'immobile, no? E pensate a pagare il personale. Per cui, insomma, ma già soltanto il trovare un luogo e mantenere un ambiente per ospitare una caserma, cioè una caserma della polizia, non è un, cioè è un affare blindato, non... Per cui, ecco, io mi sono fermato qui, sinceramente, no? Di fronte non a un rifiuto, perché il prefetto disse no, per l'amor di Dio, se voi trovate un posto dove farlo, se avete un locale dove fare una caserma, ma per fare una caserma, non un locale... Io dice, posso anche mandare una lettera al Ministero chiedendogli 30 poliziotti, un capitano, dei tenenti, delle macchine, però dice se non c'è queste condizioni io non scrivo nulla e mi impegnerò, e questo devo dire che l'ha fatto, no? Perché le va dato atto che non c'è più la situazione di allora. Poi purtroppo io vedo nella mia azienda, a me mi portano via motoseghe, frullini, ora sono addirittura arrivato a rubare zucchetti, peperoni, pomodori. E sarà perché li fa troppo buoni, ma sì. Per cui ecco, credo ci sia veramente un bisogno di un'educazione morale un po' diversa. Io guarda, vi dico soltanto questa, a me mi ha colpito oggi, di solito non ho fatto tempo neanche a vedere il telegiornale, ma mi ha colpito quell'omicidio di quella giovane ragazza, che sicuramente chi l'ha uccisa non credo che basti l'ergastolo, no? Chi ha avuto... Però ecco, io cittadino che passo su quella strada della notte e vedo una ragazza inseguita da una... Cioè, o mi fermo con la macchina? Sono passate 3 macchine e non si è fermato nessuno, e questa stava lottando con lui e la voleva strangolare. Cioè, per cui le forze di polizia servono, ma io credo ci sia tanto da lavorare dentro la società. Comunque, grazie del question time, e questa è la situazione. Ecco, c'è stato un potenziamento per quanto riguarda la presenza delle forze dell'ordine, questo ne può testimoniare anche il sindaco, però su quella questione di avere un punto fisico, il punto fisico, cioè il commissariato, si può anche intraprendere la strada, però bisogna essere tutti coscienti di dover fare una caserma, a spese dell'amministrazione comunale. Bene, riprendiamo l'ordine del giorno, che il punto numero... Sì, questo time sono il punto 6 e il punto 7, giusto? Per cui il ex numero 6, che diventa il punto numero 8, interrogazione presentata in data 5/4/2016, protocollo 15204, dal gruppo consiliare Forza Italia, da 20 ad oggetti, scasci sul fosso Quadrelli. Illustra il consigliere Cangiani.
Sì, si tratta di un documento protocollato 2 mesi fa, riconosco che poi nel frattempo forse l'attualità di questa interrogazione è venuta un po' meno, ma comunque sia può essere l'occasione anche per riparlare dello stato dei fossi minori e della loro, sistemazione. In aprile avevamo appreso sulla segnalazione di Legambiente e di alcuni abitanti nella zona di Olmi, e poi siamo stati anche a vedere di persona, che il fosso Quadrelli sulla destra idraulica aveva avuto dei cedimenti anche abbastanza importanti e in alcuni punti diciamo l'alveo era stato ostruito da materiale che vi era ricaduto dentro. Ci si preoccupava in quei giorni che eventuali precipitazioni anche piuttosto corpose potessero determinare una esondazione del fosso Quadrelli in particolare, perché sappiamo sempre, sempre attuale il problema sugli olmi, perché ma qua azioni improvvisi con l'innalzamento del livello del fosso Quadrelli possono, è già successo tante volte, allagare i campi della zona di Olmi, le abitazioni e le strade. E su questa preoccupazione mi chiedevano gli abitanti di adoperarsi per sollecitare l'ente di competenza a ricavare il fosso Quadrelli, a sistemare gli scasci, anche perché un'altra segnalazione in quei giorni che veniva sempre da Legambiente era che le acque, spesso trattandosi di fossi minori, acque magari che circolano poco, fossi che percorrono anche l'area dei vivai, potessero eventualmente anche contenere prodotti chimici o inquinanti, e quindi un'eventuale esondazione poteva creare anche un maggior danno. Ecco, stasera, a distanza di due mesi, certamente ora il momento delle piogge apparrebbe concluso, mettiamo sempre il condizionale perché questo tempo, come si suol dire, non ci sono più le stagioni di una volta, ma insomma direi che l'attualità forse è venuta meno, ma può essere, come dicevo prima, l'occasione per rifare un punto sulla situazione di tutti i fossi minori di Quarrata. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Se non ci sono interventi, la parola al vice sindaco Romiti.
Ringrazio dell'interrogazione che quasi ormai di due mesi fa, e rispetto a due mesi fa lui subito si parlò con quella che era l'azienda che aveva eseguito i lavori alla passerella del Quadrelli. L'azienda dopo alcune settimane sistemò quelli che erano gli scasci, che erano dovuti a degli interventi che aveva fatto l'azienda, però oltre questi interventi, che è stato un intervento importante, noi nel frattempo si è fatto una serie di richieste a quella che è la Regione Toscana, al Genio Civile, al Consorzio di Bonifica, assieme ai nostri consiglieri, e lavorando per cercare un pochino di limitare quelle che sono un po' tutte le difficoltà che stanno nelle nostre zone. Ecco, qui nell'interrogazione che fa giustamente il consigliere Canigiani c'è anche una richiesta, te non l'ha detto però l'ho letta, quindi io voglio leggere e arrivare fino in fondo, a quella che è la ricavatura dell'alveo, no? Quella che è la ricavatura dell'alveo. Allora, per noi questo è un intervento importante, ma negli incontri avuti con gli enti predisposti, Regione Toscana, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, noi si è fatto un piano molto importante di interventi, che a oggi non c'è la ricavatura degli alvei in questo momento, ma c'è un forte impegno della Regione Toscana su forte sollecitazione di questa amministrazione, della maggioranza, dei consiglieri, del vice sindaco, tutti quelli che si vuole, dei comitati, insomma di tutti quelli che hanno lavorato a questo, e si è ottenuto anche per quest'anno, dopo l'intervento che c'è stato 16 mesi fa, 1.200.000 euro di intervento che fu fatto dalla Caserana alla Ferruccia, un altro 1.300.000 euro che verranno spesi dalla Regione Toscana e dal Genio Civile e in compartecipazione in parte con il Consorzio di Bonifica, con interventi mirati su quello che è, su quello che è l'Impialla, sul Molin Nuovo e anche ancora su tutta la zona che collegherà l'Ombrone dalla parte della Ferruccia e della Caserana, in parte Quarrata e in parte Agliana, per un complessivo di 1.200.000 euro. Dico questo perché nelle scelte si va a fare a oggi, noi abbiamo chiaro come amministrazione a Quarrata che la priorità va data alla sistemazione delle arginature. Poi chiaramente anche noi si condivide il fatto che laddove sarà possibile in futuro, sebbene detto varie volte con l'assessore Fratoni, col presidente Rossi, poter andare a ricavare l'alveo dei torrenti, ma che però attenzione, quando si fa la ricavatura dell'alveo dei torrenti va fatta anche la sagomatura di quelli che sono le arginature, perché chiaramente si va a fare un intervento che poi per obbligo vuol dire disagumare quella che è l'arginatura. Ma oggi non si fa un intervento forte su quella che credo sia la priorità, che è la messa in sicurezza ancora di più dei nostri argini. Quindi chiaramente quegli scacci sono già stati sistemati da chi li deve sistemare, ma lo sta facendo un insieme di interventi che vedrete anche in quest'estate, che sono quest'altro 1.200.000 euro che verrà speso nel territorio quaratino nelle manutenzioni straordinarie. Quindi un percorso credo sia stato importante, che è giusto che tutto il Consiglio Comunale, c'è la maggioranza ne ha conoscenza, ma un po' tutti, si deve tenere presente. Quindi io ringrazio per l'interrogazione il consigliere Canigiani. Quindi un'amministrazione che continua, insieme a tutti, Consiglio Comunale, a lavorare per mettere in sicurezza quello che è il territorio nostro quaratino sui rischi idrogeologici. Quindi interventi massicci, casse di espansione e arginature.
Grazie vice sindaco, se vuole il consigliere può replicare. Sì. Prego consigliere Canigiani.
Niente da aggiungere, se non che ovviamente insieme ai cittadini, questo è un tema assai caro alla cittadinanza di Quarrata, continueremo a vigilare affinché dalle parole si passi sempre ai fatti e le parole non si limitino solamente a una serata di consiglio comunale. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. Passiamo al punto numero 9, ex numero 7, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo numero 15208 dal gruppo consigliare Forza Italia, avente ad oggetto via libera all'importazione di oro tunisino in Europa e rischi per il prodotto nazionale e regionale. Illustra il consigliere Canigiani.
Tocchiamo qui stasera in Consiglio Comunale un argomento che è caro anche ai nostri territori, ma naturalmente, come lo capite dall'impostazione, è un argomento che ha un respiro regionale, se non addirittura nazionale ed europeo. Ma l'ho voluto portare in questo consesso perché la produzione di olio, anche nel territorio di Quarrata, è una produzione importante tra quelle che abbiamo. Le colline del Monte Albano sono senz'altro conosciute non solo per l'olio, anche per il vino, ma per l'olio in particolar modo. E l'olio sapete bene che negli ultimi anni, da qualche tempo perlomeno a questa parte, ha dato rese alterne. Ci sono stati anni in cui per la mosca, per mille altri problemi anche meteorologici, il raccolto è stato scarso se non inesistente, e ci sono stati degli anni come l'anno scorso dove invece il raccolto è stato certamente importante. Ora è successo un fatto piuttosto importante che ha suscitato clamore in Europa, ma soprattutto in Italia. Voi sapete che noi siamo legati a tutte quelle che sono le direttive europee, perché facciamo parte della comunità europea, fin tanto perlomeno che ci saremo, visto che, apro una parentesi, la chiudo, siamo in un'epoca in cui, io dico, finalmente anche l'Europa, così come è stata impostata fino ad oggi, viene messa in discussione, ma quello che sarà lo vedremo. Nell'immediato ci interessa sapere che recentemente il Parlamento europeo ha dato il via libera a una direttiva che consente, senza dazio, importazione di olio tunisino nel territorio europeo per gli anni 2016 e 2017, e si sta parlando di 35.000 tonnellate che quest'anno verranno, come dicevo, senza dazio importate in Europa, e in particolar modo in questo caso si tratta di 35.000 tonnellate solo per il territorio italiano, correggo, oltre alle 56.000 tonnellate di olio d'oliva che già derivano dalla Tunisia, per un totale di circa 91.000 tonnellate di olio d'oliva all'anno, questo per gli anni 2016 e 2017. E capirete subito che questo sta destabilizzando un po' tutti i produttori italiani, e quindi anche quelli toscani, e se non, quindi giusto dire anche quelli pistoiesi, quaratini. Perché questo? Perché certamente, allora, l'olio tunisino è un olio diverso dal nostro. In anni in cui, come qualche anno fa, la raccolta è stata piuttosto scarsa, viene da pensare, ma del resto è stata la prassi comune, che oli esteri siano stati mischiati a quel poco di olio italiano che c'era, venduti per italiano, quindi questo poi in definitiva interessa alla fine anche i consumatori, e tutto ciò ovviamente a danno del consumatore finale e di quello che è il prodotto italiano che comunque è un prodotto sempre di alta qualità. Ora capite bene che se noi massicciamente permettiamo l'importazione in Italia di oli, di cui peraltro non è chiara nemmeno, perché non c'è obbligo, se dall'altro se non vado errato, di etichetta, non è chiara nemmeno l'origine, non è chiaro il tipo di lavorazione, e sono oli che vanno poi a miscolarsi sul mercato, magari con etichette che richiamano al tricolore italiano, nomi italiani, cioè si crea una grande confusione nel consumatore, e c'è di più, questi sono oli che costano poco. L'olio di qualità italiano ha un costo, e quindi i produttori italiani si trovano ad essere fortemente danneggiati da produttori di olio di cui, ripeto, processi di lavorazione diversi, provenienza dubbia, perché poi si dice tunisino, ma in Tunisia non ci sono i controlli, deve essere anche concreti, che ci sono in Italia, quindi alla fine quello che arriva qua non si sa. Allora, è chiaro che all'Europa interessa poco o nulla, perché a parte Spagna, Portogallo, Italia, poi non so quanti altri paesi della comunità europea producano olio, perciò la Grecia, ecco, giustamente Giovanni, che è un produttore di olio, credo sia interessato anche a questa mozione. A parte quattro paesi, il resto della comunità europea è totalmente disinteressata a questa cosa. Per noi invece è un danno piuttosto importante. La mozione di stasera ha lo scopo ultimo di stimolare la discussione in questo Consiglio Comunale, terra di grandi produttori di olio, e di chiedere poi al Sindaco e alla Giunta un impegno presso il Governo italiano, un impegno che può essere preso con un documento scritto da inviare a livello regionale, a livello nazionale, magari anche attraverso i parlamentari del territorio, affinché si levi alta la voce del nostro territorio contro questo tipo di accordo. Io qui mi fermo, poi aggiungerò qualcos'altro magari nel corso del dibattito. Grazie.
Grazie consigliere Canegiani. Si apre discussione consigliere Giacomelli. È figlio del primo fondatore di un prantoio operativo che c'è a Quarrata, per cui
sì,
vai Gabriele.
Sì. Diciamo, mi sono piaciute più le precisazioni del collega Canegiani che di quanto il testo, ma mi rendo conto che insomma, tutto non si può mettere, quindi è stato una cosa positiva, sì, ce l'ha, che scrive con caratteri grandi, ma si legge anche con gli occhiali normali da vista. No, io ho da dire pochissimo, le direttive comunitarie si rispettano, sia quando sono favorevoli, ma anche come in questo caso proprio favorevoli per i nostri produttori non sono. L'unica cosa per difenderci da, non so se è vero, arriverà a tutti questi milioni, queste migliaia di tonnellate d'olio, ma l'importante è che sia venduto per olio tunisino. L'importante è che sui tavoli ci sia scritto olio tunisino, che la tracciabilità sia tunisina. Allora, quando ci sarà 16 bottiglie in fila nei banchi dei mercati, scritto olio tunisino, poi ci sarà scritto Bertolli, ci sarà scritto Giaomelli, ci sarà scritto che gli pare, ma olio tunisino, e accanto olio toscano della provincia di Pistoia, perché anche quello, sì la regione, ma anche bene mettere la provincia, perché credo che tra una provincia e un'altra anche la qualità dell'olio ne guadagna. Quindi più si scrive sulle etichette meglio è. Io credo che l'olio tunisino poi lo buttano via, perché ha visto, forse tenerlo lì come fosse basta, allora toccherà a darlo via. Ma l'importante è che ci sia questo, quindi se secondo me se vogliono fare una cosa fatta bene, il governo, incentivare i controlli, le disposizioni, i protocolli, le procedure, ma che sia scritto olio tunisino, perché se poi l'olio finisce, quello delle Puglie poi arriva in Toscana e si miscola a quello di Cipare, è evidente che allora tutto è verde e tutto è sostituibile. Però ecco, secondo me noi voteremo sì a questa cosa, alla mozione, il nostro voto è favorevole. Con queste precisazioni spero che la tracciabilità dal giorno che arrivano in Italia al giorno che vanno in vendita sia specificato che è olio tunisino. E se ci scrivano che è olio tunisino, noi problemi zero, perché non credo che uno compri un olio anche se costa poco, ma allora si può anche usare l'olio di palma, si può usare tutto quello che ci pare. Ecco, credo questo. Noi oli anche le più scarse, ma credo come quello tunisino sia. Insomma, ecco.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Cerboan.
Direi che questa mozione sull'olio tunisino è un po' riduttiva. anche se io voterò senz'altro sì, però mi sembrava opportuno che ci fosse una mozione in modo più generale a difesa della nostra peculiarità, dei nostri prodotti, del nostro territorio, che sono specifici della nostra realtà, che sono prerogative soltanto del nostro paese per le condizioni di clima fortunato e anche perché abbiamo una lunga tradizione alle spalle che ci consente di avere prodotti e pregiati che possono essere e devono essere difesi perché sono il nostro fiore all'occhiello e sono anche una parte di quell'economia importante da sostenere e da difendere. Questo vale anche per esempio per i pomodori, i pelati, pomodori provenienti dalla Cina o alla frutta presente sul mercato che proviene da realtà diverse. Io credo che noi dovremmo veramente impegnare la politica sul fronte di iniziative che vadano a sostenere tutti quelli che sono i nostri prodotti tipici che devono essere in qualche modo tutelati non solo per quanto riguarda la tracciabilità ma anche per quanto riguarda la loro qualità. Ecco le caratteristiche organolettiche dei nostri prodotti. E quindi io voterò sì, però vorrei appunto sottolineare che le politiche europee siano più rispettose anche dei territori produttori che si differenziano per le loro caratteristiche gli uni dagli altri.
Grazie consigliere Cerbo. Altri interventi? Sì, a voglia. Consigliere Berini.
Ma sull'olio c'è una grande confusione. Allora, innanzitutto l'Europa ha fatto questo permesso alla Tunisia per compensare di un attentato dell'ISIS a Sousse, 37 morti in 2 alberghi. Ha perso la sua parte turistica, l'Europa per compensarla le ha consentito di aggiungere a 56.000 tonnellate di olio altre 35.000. La Tunisia produce 200.000 tonnellate di olio l'anno, 70 le consuma, 130 le esporta. Che effetto fa questo olio sul mercato italiano? Mi congiungo un pochino a quello che ha detto il Giacomelli. Perché in Italia si lavorano 800.000 tonnellate di olio, di cui se ne produce solo 400.000 e 400.000 vengono importate. Non si sa neanche che cosa si importa e si riesporta tutto quest'olio. E l'etichetta che ci è consentita è scritta miscela di oli di oliva provenienti e non dall'Unione Europea. Poi magari ci smette anche un bel marchio italiano col Made in Italy. Questo è il mercato dell'olio. Quindi per risolvere il mercato dell'olio, i 35.000 tonnellate in più o meno possono avere un peso più o meno, non so quanto possono avere, su 800.000. Ma il problema è la tracciabilità. Non si possono mettere queste etichette generiche. Ma si va nei negozi e si trova l'olio prodotto italiano a 3 euro il litro. Ma non è neanche olio di Sansa quello. Io non lo so, non sono un esperto, ma 3 euro il litro, ma che si deve comprare? È giusto? E i nostri contadini non ce la fanno a vendere a 10-12 euro, per forza. Ma perché? Perché viene tutto dall'estero. Quindi il problema della Tunisia è un problema marginale, il problema c'è già nei prodotti italiani, che dall'estero noi abbiamo i miglior prodotti del mondo, prosciutto, formaggio, olio, vino, tutto. E tutti ci vogliono la mozzarella, pomodori, e tutti ci copiano e inventano i nomi, parmesan, e pomodori non so di dove vengano. Quindi la nostra politica, quella che il governo non ha mai fatto e non vuol fare, si vede a qualcuno dentro, agli interessi dentro, perché se no lo farebbero, è la tracciabilità. Perché se io compro olio tunisino, ma c'è scritto olio tunisino, basta. Mi basta. Se io compro olio portoghese e c'è scritto olio portoghese, mi sta bene. Perché poi queste 35.000 tonnellate di olio tunisino dovrebbero incidere sulle 50.000 tonnellate di olio che si compra da paesi extraeuropei. Cioè, che vuol dire che se su 50.000 se ne compra da un avanti 35.000 dalla Tunisia e 15.000 dagli altri paesi extraeuropei. La quantità rimane sempre 50.000. Quindi su questo mercato c'è una gran confusione. Se pensate che l'oppositore di più di tutti è un certo onorevole parlamentare europeo Caputo del Sud, in netto contrasto con la Mogherini, tutte e due del PD. Ma perché nell'olio c'è confusione e ognuno tira l'acqua al suo mulino? Questa è la mia idea. Mi posso anche sbagliare, ma è così. Quindi la cosa importante è la tracciabilità. Fino a che il nostro governo non ha la forza e il coraggio di imporsi con gli altri partners europei, non avremo mai una soluzione ai nostri problemi. Noi possiamo fare le mozioni, possiamo fare quello che ci pare, ma non si risolverà il problema. Sono d'accordo con Giacomelli.
Grazie consigliere Berini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, due parole soltanto prima di dare la parola all'amministrazione, se vorrà dire qualcosa. In effetti quello che dicevano tutti, sono d'accordo con questa mozione, però mi sembra un po', no? Io avrei spinto molto di più sulla questione, sulla ricaduta economica del nostro territorio, economica e anche da un punto di vista di sicurezza idraulica, di sicurezza agroforestale, di manutenzione delle nostre colline. Purtroppo l'oliva è una pianta in grande abbandono, c'è la fortuna che c'è sempre qualche pensionato storico che continua a fare questo lavoro con rimessa. Io ho qualche centinaio di piante e tutti gli anni spenderei molto meno a comprare l'olio a un frantoio. E allora, se si vuole tentare di risollevare questo settore, credo che bisogna fare quelle cose che dicevano loro, iniziare a tracciare prodotti, perché poi l'olio tunisino almeno è olio d'oliva. Cioè, siccome c'è un gap di 300.000 tonnellate, una roba del genere, che non è prodotto dalle olive, ma è prodotto chimicamente, perché l'olio si fa anche con le olive, quello sicuramente, se si facesse la tracciabilità, qualcuno sventerebbe di svenderlo a 3 euro il chilo, no? Però purtroppo in Italia non comanda la politica, comanda la COP, la CONAD, l'Esselunga, perché io penso che sarebbe stato molto più utile, per il valore che possa avere, più un valore morale, se si fosse spinto sulla questione della tracciabilità dei prodotti, di tutti i prodotti, non soltanto dell'olio, perché non è obbligatorio tracciare, è obbligatorio se tu produci prodotti, te azienda agricola, avere, si chiama un quaderno di campagna dove tu descrivi se fa trattamenti, se non li fai, quando raccogli, se poi fai biologica ancora più complesso, però la roba che comprano e vendano nei supermercati e nei mercati è totalmente libera, per cui mi sentivo un dovere soltanto di dire queste cose, però va bene anche così, ecco, non è che... Se ci sono altri interventi, se no la parola al proponente per le conclusioni, poi si mette in votazione. Prego, se tu vuoi di aggiungere qualcosa.
Il discorso, ha ragione Flavio, hanno ragione un po' tutti quelli che sono intervenuti, Gabriele, Anna, il discorso ovviamente volendo è anche molto più ampio. In particolar modo questa sera la mozione punta il dito su questo aspetto dell'olio tunisino, perché su questo proprio c'è stato un pronunciamento del Parlamento europeo e su questo aspetto anche perché vi voglio leggere, sono tre righe, un passaggio di un articolo comparso sulla pagina nazionale della Nazione di mercoledì 13 aprile 2016, dove proprio Coldiretti afferma: nel 2015 sono quadruplicate le frodi nel settore degli oli e dei grassi, con un incremento record rispetto al 2014 del 278%. A questo fenomeno non è certo estraneo il fatto che nel 2015 sono aumentate del 481% le importazioni dell'olio d'oliva tunisino. Ecco perché nasce questa mozione, e peraltro una mozione che vi posso dire è stata portata anche in altri consigli comunali della nostra bella regione, ed è stata pure discussa, credo all'unanimità, anche in Consiglio regionale. Questo era il dato che prima non ho citato e che volevo aggiungere. Dopodiché ringrazio per il dibattito e prendo atto che l'argomento è condiviso da tutta l'Aula. Grazie.
Grazie consigliere, sicuramente un argomento interessantissimo e ha fatto bene a portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Bene, metto in votazione il punto numero 9, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo numero 15208 del gruppo consiliare Forza Italia, da avente ad oggetto via libera all'importazione di olio tunisino in Europa e rischi per il prodotto nazionale e regionale. Chi vota a favore? Approvata all'unanimità. Mozione numero 10, che è quella, se non sbaglio, modificata, poi chi la presenta ci dirà qual è la modifica. Mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo 15214 dal gruppo consiliare Forza Italia, da avente ad oggetto sollecito al Governo e al Parlamento a intervenire con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione. Illustra il consigliere Canigiani, stasera è particolarmente attivo.
Stasera sono ispirato.
Si meriterà il ricco gettone di presenza.
Sì, festeggerò con una gazzosa domani e un sacchetto di patatine. Vabbè, ma ormai destra e sinistra non esiste più. No, ormai guardate che, ora apriamo una parentesi ludica, ma le parole della destra sono popolo, che forse una volta poteva essere una parola della sinistra, lavoratori, anche noi parliamo di lavoratori, di popolo, beh, insomma credo che con gli anni sono cambiate tante cose. E guarda strano, propongo adesso una mozione all'Aula che riguarda i pensionati, non i ricchi imprenditori, quindi credo che questo rafforzi quello che ho detto poco fa. Allora, cosa è successo? C'è stata un decreto legge del 6 dicembre 2011, disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che ha messo mano alle pensioni e in particolar modo alla loro rivalutazione. Con questo decreto legge, cerco di sintetizzare perché riconosco che la materia è anche un po' complessa, ma vediamo poi semmai, chiedo anche poi aiuto al capogruppo Giacomelli con il quale ci siamo sentiti per aggiustarla un po' in maniera che potesse essere condivisibile da tutto il Consiglio Comunale. Con questa decreto legge del 6 dicembre 2011, articolo 24,25, si è messo uno stop alla rivalutazione delle pensioni con un importo lordo mensile superiore a 1.443 euro. E se qualcuno di voi ha memoria, in quei giorni là, si era vicini al Natale 2011, la cosa ebbe una vasta eco sui giornali, sui telegiornali, su tutti i media. In sostanza, questo provvedimento è stato calcolato, ha interessato su 16 milioni e mezzo circa di pensionati italiani, ha interessato circa 5 milioni e 250 mila pensionati che sono stati esclusi dalla rivalutazione, cioè un pensionato su tre per effetto di questo decreto legge non ha potuto beneficiare di quello che fino ad allora era un meccanismo automatico che prevedeva periodicamente la rivalutazione agli indici di mercato delle pensioni. Se ricordate anche il momento storico 2011, 4 anni e mezzo fa, era un momento anche critico per le casse dello Stato, si cercava da qualche parte di cominciare a tappare i buchi del bilancio statale e questa cosa, come detto, causò veramente tanto scontento. Peraltro, cosa è successo poi? Che ovviamente c'è chi si è adoperato per fare ricorso e dopo tanto tempo si arriva al 2015, quindi lo scorso anno, e la Corte Costituzionale, ormai sì, un annetto, con sentenza del 30 aprile 2015, la sentenza numero 70, dichiara illegittimo costituzionalmente l'articolo 24,25 del decreto legge 6 dicembre 2011. Cioè la Corte Costituzionale dice che un diritto acquisito come la rivalutazione delle pensioni di 16 milioni e mezzo di italiani non si può toccare. Direte, la cosa è finita lì? No, non è finita lì. Dal 30 aprile scorso la situazione si è complicata ulteriormente, perché l'attuale governo in carica, attraverso il proprio ministero, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale, ha rimesso mano su quella decreto legge del 2011. Però la rivalutazione non è stata completa e non è stata totale, perché comunque alla fine, per una serie di cavilli burocratici, per una serie di escamotage, si calcola oggi che questo provvedimento abbia prodotto molto meno di quello che ci si aspettava, cioè in sostanza alla fine gli arretrati che sono stati corrisposti ai pensionati per il periodo dal 2011 al 2015 sono stati molto inferiori a ciò che era dovuto, e qui è entrato in gioco l'INPS, sono entrati in gioco i patronati, poi al seguito di una direttiva dell'INPS che ha messo un po' sul chi vive gli stessi patronati, a un certo punto pensate, i patronati stessi hanno cominciato a tenere un atteggiamento verso i pensionati che volevano fare ulteriore ricorso di chiusura, quindi cioè, pensate, la cosa è stata piuttosto ingarbugliata e piuttosto complessa, tant'è che molti dei pensionati italiani ormai davano e danno per perse le rivalutazioni da quegli anni, dal 2011 ad oggi. Però torniamo alla sentenza di un anno fa, c'è un movimento in Italia, e anche questa è una mozione che viene presentata al momento in tanti consigli comunali italiani, ed è già stata presentata anche questa in Regione Toscana. C'è un movimento di pensiero per cui si sta facendo pressione un po' dovunque affinché il governo torni sui propri passi e garantisca in pieno l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Perciò spero di averla spiegata, insomma, per sommi capi. È una questione piuttosto complessa, dove veramente qui bisogna essere maestri del diritto. Sta di fatto che oggi siamo qui a parlarne in Consiglio Comunale per far uscire stasera un documento che solleciti il governo a intervenire rapidamente, anche se con un criterio di gradualità, tenuto conto degli obiettivi ovviamente della finanza pubblica, perché un'operazione del genere rischiava già ai tempi, ma tanto più oggi, di mettere in crisi le finanze pubbliche. Tuttavia siamo a sollecitare l'intervento del governo con gradualità al fine di dare piena e effettiva attuazione alla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24,25 del decreto legge 201/2011 l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico anche per il futuro, ai sensi e nella misura prevista dall'articolo 34 della legge 448/1998 e dall'articolo 69 della legge 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'articolo 1,483 della legge 147/2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, e questo è un altro passaggio molto importante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi, per il 2012 e 2013, nelle percentuali con i parametri previsti dall'articolo 39 della legge 288/2000, per il triennio 2014-2015-2016, nelle percentuali con i parametri previsti dall'articolo 1,483 della legge 147/2013. Ho letto questo per precisione, per amore di precisione, perché, come ho detto, sono temi piuttosto difficili, però il senso spero di averlo trasmesso. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Giacomelli.
Allora, io per quanto riguarda la mozione riguardante le rivalutazioni sulle pensioni in base alla, alla sentenza della Corte Costituzionale, l'oggetto della... Allora, intanto io credo che al di là del punto specifico, ma vedrà il nostro gruppo votare sì alla mozione, ma al tempo stesso credo che tutto quello che riguarda le pensioni da più parti si sta venendo fuori, non solo il problema delle rivalutazioni, che peraltro fino a un determinato importo è stato previsto, ma affinché venga anche rivisto complessivamente, probabilmente diciamo la legge Fornero, che dietro la spinta di momenti particolari dell'epoca ha preso dei provvedimenti un po' diciamo anche penalizzanti per qualcuno, per altri viene detto che era il momento di intervenire, perché insomma, quello che si porta dietro tutto il problema delle pensioni, chi non ha versato i contributi ma percepisce una pensione, chi invece l'ha versati ne percepisce meno, ma insomma riteniamo che in una situazione come questa, dove una sentenza della Corte Costituzionale prevede queste cose, riteniamo che compatibilmente con quello che è con i conti della finanza pubblica, per certi aspetti vada in qualche maniera, come dire, trovato le risorse, magari prevedendo importi inversamente proporzionali agli importi maggiori, ma sicuramente di fronte allo Stato, diciamo, secondo me potrebbe essere discutibile che alcuni sì, alcuni no, perché solo poi l'importo qual è, quello poco, quello tanto, quello sufficiente, meno sufficiente, quindi sono tutte tematiche che attraversano problemi da parte insomma, delle persone. Io ritengo, ecco, che comunque sia, vorrei che col nostro voto contrario bloccassero poi le valutazioni a tutti gli italiani, quindi noi voteremo sì certamente. Vorrei soltanto, per finire, che diciamo il nostro voto, ripeto, è sì, e che si possa fare non pressione ma sottolineare un aspetto, un problema al governo, che è giunto il momento forse anche di rivedere complessivamente quello che è il problema delle pensioni. Come avete visto ci sono le uscite anticipate o le penalizzazioni, ma insomma per molte persone che deve arrivare a 65-67 anni potrebbe anche rappresentare un problema dover arrivare insomma a fine corsa, ecco, e potrebbe avere la necessità anche di uscire in anticipo. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Gori.
Non so se ho capito bene, però intervengo su questo argomento perché volevo dire questa cosa. Penso si tratti della riforma Fornero, nel quale ci sono passato perché ho fatto domanda di pensione nel 2012. Si tratta di questo, però. Io credo che la ministra Fornero, che aveva la lacrima quando parlava di sacrifici e quando parlava di dover chiedere un sacrificio a tutti i pensionati, perché se no nei prossimi anni non sarebbe stato possibile pagare le pensioni ai giovani. Allora dico, la base era questa, perché tutti dovevano fare un sacrificio. Quando è stata emessa questa sentenza dalla Corte Costituzionale, io credo che sia stata emessa perché non si dava gradualità alla rivalutazione. Cioè, un conto è rivalutare le pensioni partendo da 4 volte il minimo, che sono quei 1.400, ma un conto è 10 volte il minimo. Quindi ci doveva essere una gradualità che c'era sempre stata, c'era anche prima. Lo dico questo perché se il Ministro ha fatto una riforma chiedendo un sacrificio a tutti, e vi porto il paragone del mio sacrificio. Io ho lavorato in 3 gestioni assicurative. Ho lavorato nella gestione dell'INPS quando ero a carico di mio padre come coltivatore nella famiglia contadina. Poi ho lavorato all'INPDAP per il Comune per 22 anni e poi sono stato iscritto per 13 anni alla Cassa Geometri. Complessivamente avevo continuativi 43 anni di contributi. Io nel 2000, per chiedere di poter avere una pensione unica, metterla in piedi e metterla insieme, mi hanno chiesto 120.000 euro da pagare. Nel 2012, quando sono andato in pensione, mi hanno detto, e io pensavo al sacrificio, alla lacrima faceva quella ministra che quando diceva un sacrificio per tutti, mi hanno chiesto 350.000 euro per mettere insieme 13 anni della Cassa Geometri e 30 anni l'INPS passati, l'INPDAP trasferiti all'INPS. Badate che già nell'80, io quando ero dipendente e iscritto all'INPDAP, ho pagato una ricongiunzione per 9 anni dell'INPS dei contributi di agricoli di 18 milioni. Non è che sia uno scherzo. Allora io sono stato costretto ad andare in pensione nel 2012 con un reddito degli ultimi anni da 40 a 50 mila euro negli ultimi 6 anni, 10 anni da dopo che mi sono licenziato dal comune, e ho una pensione di 900 euro al mese, perché 200 euro me le dà la casa, 43 anni di contribuzione indipendentemente dall'età. Perché per farli capire che era una riforma che doveva sempre fare, perché c'è una disparità di trattamento tra 50.000, non so quanti sono coloro che lavorano in più e versano contributi in più gestione, però la vita è sempre la stessa. Se uno ha la disgrazia o la fortuna, non lo so, di lavorare in 3 posti diversi, per metterli insieme ti chiedono questi. L'hanno fatto soltanto gratuita per quelli che hanno raggiungimento dell'età, 67 anni per gli uomini, penso ora, non so qua. Questo per dire che mi sembra che la risposta del governo sia stata congrua, nel senso di dire che la sentenza ha dato una gradualità, ha detto è illegittimo perché non è che si debbano rivalutare tutti al 100%, si debbano rivalutare con una proporzionalità in base, penso, alla montare della pensione. Quindi andare, secondo me, oggi a chiedere di rivalutare al 100% tutte le pensioni, se ho capito bene, non so se dopo me lo vorrà spiegare, da questo dipende anche il mio voto, perché se si tratta di chiedere di rivalutare al 100% tutte le pensioni che partono da 4 volte in su il minimo, io sono contrario, perché un sacrificio lo dobbiamo fare tutti. Io l'ho fatto per primo, secondo me non penso sia stato giusto in questa proporzione, perché io oggi ho una pensione, pure un reddito di 50.000 euro negli ultimi anni, ti ripeto, di 900 euro al mese, e quindi non mi sembra che giustizia sia questa. Se si tratta di rivalutazione al 100%, il mio voto è contrario. Grazie.
Grazie, consigliere Gori. Consigliere Scelbo Anna.
Questa materia è abbastanza interessante, ma anche molto difficile e complicata, però io voglio andare a istinto, a cuore. Io so soltanto che una sentenza si rispetta, e quindi dirò di sì a questa mozione perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Però dico anche l'idea che questo possa essere spalmato su tutti i soggetti aventi diritto titolari di pensioni che superano abbondantemente quelle che tutte conosciamo e che sono la stragrande maggioranza, e mi riferisco a quelle pensioni d'oro, la cosa mi rende abbastanza perplessa. Mi rende abbastanza perplessa, ma d'altra parte sono anche consapevole che in questo Paese non ci sono più certezze e non ci sono più, tutto muta velocemente, quel che valeva oggi fra un attimo o domani mattina non vale più. Direi quindi che è un paese anche un po' che si rende poco credibile quando va a incidere con l'accetta su alcune categorie e in modo pesante per quanto riguarda per esempio le pensioni, ma per quanto riguarda anche in questo caso il blocco degli stipendi. Vale la stessa cosa, un paese credibile che mette in fibrillazione i suoi lavoratori, i suoi cittadini, è un paese che corre anche il rischio di non essere più seguito dai suoi cittadini, le istituzioni. Quindi io voto di sì, sapendo che però ci sono delle situazioni di privilegio che in questo caso dovrebbero davvero, i famosi vitalizi, Tito Boeri ci parla sempre di questo intervento che si dovrà fare e dal ricalcolo del contributivo sui vitalizi verrebbe fuori un risparmio importante, magari non c'entra nulla con questa mozione, però sono questioni affini, perché il rischio è che se viene spalmato su tutta la popolazione davvero poi i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora vanno a farsi friggere.
Grazie, ci sono altri interventi. Consigliere Scialdi.
Sì, anch'io avrei le stesse perplessità di Fiorello Gori, però leggendo bene, o quantomeno io la interpreto così e la voglio interpretare così, quindi il nostro voto sarà a seguito di questa nostra interpretazione, quello che è scritto nell'impegno del Sindaco. Impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Governo a intervenire rapidamente, e qui è la cosa importante, pur con un criterio di gradualità, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di dare piena effettiva attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale. Cioè, se si dovesse dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, tu pur, anch'io non sarei d'accordo, ma in questo caso, proponendo di chiedere un criterio di gradualità a questa applicazione della sentenza, mi sento di poter dare il voto favorevole di questo gruppo.
Grazie. Come? Vabbè, il proponente prima di mettere la votazione ci leggerà la versione modificata e deciderete come votare. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non può intervenire nessuno di voi. Bene, se non ci sono più interventi, prima di mettere la votazione la parola al proponente.
No, mi piacerebbe cercare insieme a voi di mettere in luce alcuni numeri. Allora, si è detto prima 16.533.000 pensionati, fonte INPS, casellario centrale dei pensionati al 31 dicembre 2012. Di 16.533.000 pensionati, da questa mancata rivalutazione rimanevano fuori 5.242.000 pensionati. Questo vuol dire quindi che circa 11.300.000 pensionati, essendo al di sotto di quella soglia di 1.443 euro mensili lordi, cioè loro non sono toccati da questa cosa. Ma è anche verosimile che 5.242.000 pensionati dati al 2012 non siano tutti dei ricchi paperoni, cioè quindi saranno persone che non hanno ottenuto la rivalutazione dal 2011 ad oggi, perché magari di poco, di un po' di più, di molto, di tanto, erano al di sopra della soglia di 1.443 euro mensili lordi, che poi mensile lordo, insomma, se si lavora sul livello di uno stipendio è un 30% che devi scalare, quindi si ragiona di quelle persone che prendevano fino a 1.000 euro di pensione pulita il mese, nette il mese, tutte le altre al di fuori. Niente più rivalutazione. Allora, quindi qui si parla di persone che magari prendono 1.200 euro il mese di pensione nette, 1.300, 1.500, pensioni che sappiamo oggi che se abbiamo un affitto, bollette, la macchina, non è che ci si campa alla grande, Quindi quando si dice delle pensioni d'oro, e ha fatto bene a sollevare la questione la consigliera Cervo, la penso come lei, però grazie a Dio credo che in Italia forse quanti saranno mai, 5-10 mila persone che, o 15 mila che prendono pensioni che forse è anche difficile immaginare da montare. Il resto comunque sono pensioni al di sopra di questa soglia, ma pur sempre pensioni, diciamo, non stellari, ma pensioni abbastanza ordinarie. Questo è un primo dato. Ecco, su questo noi ci siamo appassionati e abbiamo detto, beh, insomma, queste persone dovranno pure essere tutelate, perché poi i pensionati sono tra noi, oggi la società invecchia, sempre di più ne abbiamo dei pensionati, e soprattutto in anni in cui tirare avanti non è semplice, ci siamo permessi di portare anche in questo Consiglio Comunale una mozione che, come vi dicevo, è in discussione, lo è già stata anche in tanti altri consessi. E peraltro, poi anche qui rispondo a un'altra osservazione, si tratta solamente di chiedere il rispetto di una sentenza della Corte Costituzionale, cioè non è il consigliere Canigiani o Forza Italia a livello nazionale che dice via, proponiamo questa mozione nei consigli comunali, cioè noi si chiede solamente il rispetto di una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi mi sembra una cosa doverosa, se in questo Paese non si rispettano più neanche le sentenze, già se ne vede tante tutti i giorni sui quotidiani e in televisione, beh, insomma, allora c'è veramente da domandarsi dove si sta andando. Detto questo, quindi, credo che possa essere una cosa condivisibile. C'è stato un ritocco cammin facendo di questa mozione rispetto al testo originario presentato, e peraltro abbiamo ripreso l'impegno pari pari che è stato votato nel vicino comune di Serravalle Pistoiese all'unanimità. Mi sono lasciato il...
Sì, però scusa Ennio, leggi
ora lo
leggo, la modifica.
L'avevo letto prima, la posso rileggere, era
letto?
Che avevo letto prima, quando al termine del mio intervento nella...
Allora a posto.
Posso aggiungere che ho lasciato il punto B. Punto B cosa dice? Impegna a chiedere ai parlamentari del territorio di adoperarsi con ogni mezzo perché il provvedimento venga calendarizzato nei lavori del Parlamento il prima possibile. Questo è un impegno generico che si fa sempre con questo tipo di mozioni, abbiamo dei parlamentari sul territorio di riferimento, Fanucci, Bini e chi altri c'è, e quindi ecco, questo è il testo della mozione. Poi se qualcuno ha il testo vecchio magari vi posso dare una copia di quello Fiorello. Guarda.
Bene, noi comunque si vota il testo emendato così come riportato nell'ordine del giorno. Metto in votazione il punto numero 10, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo 15/214 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto. Sollecito al Governo e al Parlamento a intervenire con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza numero 70 del 2015 della Corte Costituzionale a favore di titolare di pensione. Chi è favorevole? Contrari? Approvata a maggioranza? Eh certo.
E innocenti e contrari, perfetto. Bene, allora sono 15 e 1.
Aspetta, si ripete, giù se non era presente. Bene, ripetiamo la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Allora, approvato a maggioranza. Voto a favore Partito Democratico, Gruppo Misto, Forza Italia e i consiglieri Rossi e Cialdi d'Insieme per Quarrata. Voto contrario del gruppo Lista Quarrata per Mazzanti Sindaco e di Giorgio Innocenti che fa parte del gruppo di Insieme per Quarrata. Bene, continuiamo. Punto numero 11, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo 15/216 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto rimozione del segreto di Stato sugli anni di piombo. Illustra il consigliere Canigiani.
Sì, dunque io sono nato nel 1967, quindi ho vissuto gli anni 70 i cosiddetti anni di piombo, ero un bambino, e li ho vissuti e ricordo tutti gli avvenimenti tristi che sono avvenuti in quel decennio. E forse perché già da piccolo mi sono sempre appassionato alle cose che ci circondano, alla vita civile. Ricordo tanti attentati, stragi, ricordo l'attacco allo Stato da parte del terrorismo di tutte le parti, perché in quegli anni là c'erano terroristi rossi, neri. Ricordo quindi i momenti più difficili della nostra patria. Sono passati tanti anni oggi, direte, ma insomma siamo nel 2016, parlare ancora di queste cose. Crediamo che, e ce ne dà forza anche ad esempio l'onorevole Boldrini, che il 25 aprile 2013, quindi già 3 anni fa, era ritornata su questo argomento, crediamo che sia ancora importante, possa costituire un qualcosa che cementa per l'avvenire la vita della società italiana, quella di togliere il segreto di Stato su tanti avvenimenti che ormai sono nella nostra storia, ma nella nostra storia lontana, perché nell'imminenza dei fatti è chiaro che certe cose rimangono nel segreto istruttorio, rimangono segreto di Stato, ma dopo 30 anni, forse anche 40, su certi avvenimenti tragici che abbiamo avuto, ricordo ancora così qua e là l'attentato per esempio alla stazione di Bologna, quello mi colpì parecchio, erano già i primi anni 80 in verità, ricordo ancora, ero piccolo ma lo ricordo molto bene, la bomba che esplose a Brescia in quella banca, ricordo tanti altri giudici, tante altre personalità, docenti universitari uccisi solo per un modo di essere, per un modo di pensare. Ecco, pensiamo che oggi siano maturi i tempi per chiedere allo Stato italiano, e anche con questa mozione ci stiamo muovendo a livello regionale e nei vari consigli comunali, siano maturi i tempi, dicevo, di far cadere il segreto di Stato su questi temi, perché farlo cadere forse potrà rendere la società italiana più trasparente, più credibile, perché purtroppo ancora oggi gli italiani sono percepiti come un popolo di maneggioni, dobbiamo dirlo, se ci vedono dall'estero spesso ci dipingono come mandolino, spaghetti e mafia, e quindi questo purtroppo ci dispiace, ma credo che rafforzare il nostro senso di appartenenza, il nostro senso patriottico, l'unità italiana, lo potremmo fare passando anche attraverso l'abolizione del segreto di Stato su quegli anni cosiddetti di piombo, cioè sul decennio degli anni 70, dove veramente di fatti purtroppo che misero a rischio l'unità d'Italia e la Repubblica Italiana ce ne furono tanti. Quindi stasera chiedo di dibattere su questo e di far uscire di qui un documento, se possibile, unitario. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Da parte dell'amministrazione? Consigliere Giacomelli.
Allora, la mozione che sulla rimozione del segreto di Stato riguardante gli anni di piombo. Noi, il gruppo del PD, su questa mozione si asterrà perché per varie ragioni. Ricordo, sì, soprattutto a me, ma insomma, il vincolo del segreto di Stato lo pone il Presidente del Consiglio, con un vincolo di 15 anni in prima istanza e riproponibile per 30, quindi credo che sugli anni di piombo siamo quasi a dama, quindi probabilmente questo atto politico dopo la proroga, diciamo, siamo a scadenza. Il segreto di Stato esclude le informazioni relative a fatti eversivi dell'ordine costituzionale, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale e mi pare anche ci siano cose tipo terrorismo. Ecco, per quanto riguarda la seconda parte dei 15 anni, per capirsi, la conferma, cioè non è che il Presidente del Consiglio fa un atto unilaterale, ma si rivolge al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, cioè va lì e gli dice, noi si cerca, si mantiene perché riteniamo, se nella discussione, io lo dico così come mi riesce, nella discussione emerge che al Comitato la cosa non è perfetta, questo viene rinviato alle Camere. Alle Camere gli viene spiegato in seduta segreta la questione, quindi può essere mantenuto o tolto. Oppure se ci fossero, diciamo, divergenze tra l'autorità giudiziaria e ovviamente la controparte, la Corte Costituzionale è quella che derime la questione. Ecco perché le ragioni della nostra astensione. Perché? Perché riteniamo di, intanto, ripeto, non è proprio un atto unilaterale, anche se è un atto politico, ma diciamo che qualche contrappeso a queste cose esistono e quindi è evidente che il segreto di Stato è stato messo perché per ragioni. In più perché siamo a scadenza, ritengo, facendo un po' di conti, probabilmente non mancano tanti anni, riteniamo che su questa materia, almeno così, di affidarsi, diciamo, direi, alle autorità competenti al fine di che loro possano veramente a questo punto decidere. In più Renzi, il Presidente del Consiglio, dopo poco era entrato, se non ricordo male, sul segreto di Stato qualcosa aveva rimosso, anche se poi è stato criticato su alcuni giornali perché insomma sembrava che fosse così rimosso tutto, ma che invece alcune cose erano rimaste, soprattutto sulle stragi, quelle famose, diciamo, di Bologna, di Brescia e queste altre, Ustica, altre cose. Quindi riteniamo di aver motivato in questa ragione il nostro voto di astensione su questa mozione.
Grazie consigliere. Consigliere Scialdi.
Noi invece, proprio con le stesse motivazioni del consigliere Giacomelli, votiamo a favore, proprio per gli stessi identici motivi che diceva lui. Non credo ci sia un motivo per cui un cittadino italiano non debba sapere dopo 30 anni o 40 i motivi per cui sono successe quelle stragi. Cioè, forse, probabilmente noi siamo, forse tra virgolette, più liberi da un punto di vista politico perché non apparteniamo a nessun partito, siamo un gruppo di cittadini in questa fase, come dire, ci chiamano senza bandiera, bravo, senza bandiera, e quindi probabilmente siamo più scevri, più liberi e possiamo dire veramente come la si pensa. Io non mi fido di questi politici, non mi fido assolutamente, non capisco perché loro debbano sapere e noi no. Non c'è un motivo che dopo 30 anni c'è stato tutto il tempo di fare le indagini, le valutazioni, le sentenze, ce ne sono state di infinite di queste sentenze, e quindi non c'è un motivo, uno, perché si debba ancora dover tenere all'oscuro i cittadini italiani di cosa è successo e di chi sono stati gli autori, mandanti e di qualunque altra tipologia fossero, esecutori e mandanti appunto di quelle stragi. Quindi proprio per questo motivo noi siamo assolutamente a favore di questa mozione.
Grazie. Prego, consigliere. Ci sono altri interventi? Quando è capito di no. Consigliere Canigiani per le conclusioni e poi si mette in votazione.
Sì, prendo atto di quello che ha riferito il capogruppo Cialdi, che condivido. Prendo atto anche della posizione del Partito Democratico. Certo, sottolineo e chiudo che soprattutto per chi li ha vissuti quegli anni, essere ancora oggi avvolti in questo mistero per cui non si è mai capito bene perché sono morti circa 80 persone a Bologna nell'82, perché sono morti tanti altri poveri cittadini italiani con il volo di Ustica oppure l'Italicus. Penso anche alla strage di Via Fani, che ancora oggi non è chiaro chi l'ha messa in essere, per quali fini, come mai Moro non fu salvato. Insomma, ci sono tanti misteri italiani che ci riportano agli anni di piombo e forse dopo 45 anni sarebbe veramente il momento di sapere che cosa veramente successe in quel momento. Quindi ringrazio il Consiglio Comunale comunque per il dibattito.
Grazie, bene, metto in votazione il punto numero 11, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo 15/2016 dal gruppo consigliare Forza Italia, avente ad oggetto rimozione del segreto di Stato sugli anni di piombo. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata, la mozione è approvata, scusate. Scusate, scusa Riccardo, un minimo di serietà, ho capito che sono argomenti che sono lontani da noi, ma insomma sono sempre argomenti dal Consiglio, che fanno parte del Consiglio Comunale. Rimetto in votazione il punto numero 11, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo numero 15/216 dal gruppo consigliare Forza Italia, avente ad oggetto rimozione del segreto di Stato sugli anni di piombo. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? La mozione è approvata con il voto favorevole di Forza Italia insieme per Quarrata e lista per Quarrata per Mazzanti Sindaco. Si astengano, e in tal caso è un voto favorevole, Partito Democratico e Gruppo Misto. Mozione numero 12. Punto numero 12, scusate, mozione presentata in data 5/4/2016, protocollo 15/382, dal gruppo consigliare Insieme per Quarrata, avente ad oggetto presa di posizione del Consiglio Comunale contro lo Sblocca Italia. Illustra il consigliere Cialdi. Prego la vicepresidente Gori, sì, Anna Cervo, scusa, ovviamente una certa età non ci arriva alla fine. Prego, consigliere.
Sì, vi leggo alcune parti, diciamo quelle principali della mozione. Come tutti sanno, con l'articolo 35 del decreto legge trasformato in legge 164/2014, meglio chiamato e più conosciuto Sblocca Italia, impianti di incenerimento vengono definiti infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale. Considerato che il 29 luglio 2015 è stata inviata alle regioni una prima bozza del decreto attuativo allo Sblocca Italia, che prevede l'autorizzazione di 12 nuovi inceneritori, di cui 2 in Toscana. Visto che complessivamente nel 2014 sono state incenerite circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti, a cui andranno aggiunte 730.000 teoriche dei 6 impianti già autorizzati ma non in esercizio, uno a Firenze tra l'altro, e che inoltre, secondo le indicazioni del governo, si dovranno bruciare altri 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, e per farlo quindi serviranno gli ulteriori 12 nuovi impianti. Preso atto che il 20 gennaio 2016 è stata presentata dal ministro Galletti una nuova bozza di decreto attuativo dell'articolo 35 del cosiddetto Sblocca Italia, già passata al vaglio della conferenza Stato-Regioni, in cui l'inceneritore di Montale è classificato come numero 29 nella tabella A, elenco degli impianti di incenerimento in esercizio, e che la Regione Toscana, rispetto a questa bozza, ha espresso parere favorevole alla legge, mentre Lombardia e Campania hanno votato contro, considerato che, secondo l'articolo 6, disposizione finale della suddetta bozza, gli impianti individuati nelle tabelle A, quindi anche l'inceneritore di Montale, costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani assimilati, garantendo addirittura la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato e moderno di gestione dei rifiuti urbani assimilato. Preso atto che la classificazione dell'impianto di incenerimento di Montale come infrastruttura e insediamento strategico di primario interesse nazionale, di fatto, priverà i comuni proprietari dell'impianto di qualsiasi potere decisionale su tempi di chiusura o di riconvenzione, nonostante i sindaci di 3 comuni proprietari dell'impianto abbiano più volte dichiarato che l'impianto di Montale chiuderà nel 2023, una volta estinto il mutuo e costruito quello di Case Passerini, visto che il 9 novembre 2005 l'ASL di Pistoia ha sostenuto che l'impatto sanitario dovuto alle emissioni dell'impianto aumenta in quanto questa comporta un aumento del flusso di massa. L'impianto viene autorizzato a saturazione del carico termico per singola linea di incenerimento a seguito della sentenza del TAR depositata il 29 giugno 2015. Visto anche che il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Pistoia, nella relazione tecnica sull'impianto di Montale, ha sostenuto di aver invano manifestato la netta contrarietà a questa concessione e invocato prudenza e assunzione di responsabilità da parte dei decisori, quindi sindaci, considerato infine che deve essere una priorità del governo e delle amministrazioni regionali e locali, per noi locali, quella di incentivare la raccolta differenziata, oltre che implementare quelle buone pratiche che mirano alla riduzione, riuso, ricircolo e recupero dei rifiuti, le famose 4R, considerato ancora che l'incenerimento e la gestione virtuosa dei rifiuti sono antitetici, perché per ammortizzare i costi imponenti di costruzione di un impianto deve essere garantita per decine di anni una congrua quantità di rifiuti da bruciare. Considerato infine che esiste una corposa letteratura scientifica prodotta sia nel nostro paese che a livello nazionale, che tratta l'impatto ambientale e sanitario degli inceneritori sulla salute dell'uomo. Tutto ciò premesso e considerato, chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta, primo, a promuovere una campagna rivolta alla sensibilizzazione del tema del corretto trattamento dei rifiuti, in particolare contro la costruzione di nuovi impianti di incenerimento e per la graduale dismissione di quelli esistenti, a favore di tecnologie di trattamento del rifiuto molto più economiche ed ecosostenibili. Punto 2. A comunicare con lettera formale al Governatore della Regione Toscana, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Ambiente la contrarietà di questa amministrazione allo Sblocca Italia e in particolare all'articolo 35, che classifica gli inceneritori come industrie di primario interesse nazionale e alla possibilità che questo concede quindi di bruciare a saturazione del carico termico. E per ultimo punto, a procedere in tutte le sedi istituzionali legali affinché l'impianto di Montale venga tolto dalla lista degli impianti individuati quale industria di primario interesse nazionale nella legge Sblocca Italia. Questa è la nostra richiesta.
Dunque, a questo punto si propone qualche consigliere per un intervento. Mi pare di capire che non ci sono interventi. Allora si passa alla votazione di questa mozione. Alle dichiarazioni di voto, scusi. Allora la parola la passiamo al sindaco. Sindaco, è una questione di tempi, velocità.
Volevi intervenire?
Allora, consigliere. No, consigliere, va bene. La parola al consigliere Giacomelli, prego.
No, io se tu lo fa prima, se tu lo fa prima, io voto, io. No, mia. Allora. No, non ho capito. Cioè io e basta devo intervenire? Allora, no, perché se no. Non ho capito cosa significa questa polemica. Abbi pazienza. Croccio. Allora, tanto per dirlo, noi riteniamo di non approvare questa mozione. Allora, il nostro impegno riguardo il contenuto della mozione, dello sblocca Italia e dell'articolo 35 e di tutto quello che ne viene, che il nostro impegno sarà e rimane quello della chiusura del 2023. Sì, ma intanto fra 8 anni, se siamo vivi, in qualche maniera si vedrà. Inoltre siamo convinti che con l'apertura dell'impianto di Casse Passerini il nostro termovalorizzatore sarà superfluo per l'attività di smaltimento dei rifiuti in ambito ATO. Questa è e rimane la nostra convinzione, supportate dalle motivazioni prima citate. Sicuramente il tempo che rimane da qui al 2023 è talmente lungo come periodo che il tempo lavorerà sicuramente per noi. Inoltre riteniamo che le politiche di smaltimento utilizzate e messe in campo da ora in avanti, come correttamente viene citato nella mozione presentataci, riguardo l'uso, il riuso e insomma le 4R, le buone pratiche mirano alla riduzione, il riuso e il riciclo. Riteniamo che questi metodi nuovi ci aiuteranno in questo, anche perché un taglio prima o poi bisognerà darlo, perché se no altro che sblocco Italia, altro che situazioni, saremmo sommersi da rifiuti e quindi riteniamo che queste pratiche, i tre comuni del CIS, cioè i proprietari del CIS, hanno ben avviato il porta a porta, la raccolta differenziata che sta dando frutti importanti con il 70-72 di differenziato, riteniamo che queste pratiche ci porteranno senz'altro situazioni positive anche per la chiusura del nostro termovalorizzatore. Ovviamente gli impegni andranno rispettati e quindi il 2023 sarà e rimarrà la nostra. Inoltre si parlava di vorrei ricordare che nel contratto con l'ATO abbiamo sottoscritto che il gestore, cioè noi, la linea numero 2 si terrà chiusa. Quindi anche in questo credo che la nostra parte la stiamo facendo, compatibilmente con quello che sono i conti del nostro termovalorizzatore, della nostra azienda, e quindi facciamo il possibile perché quello che l'uso di tutto l'impianto sia connaturato a quelle che sono le esigenze economiche, ma non certo per fare un guadagno che nessuno ci vieterebbe di poterlo utilizzare fino alla saturazione termica, come viene detto. Quindi riteniamo che il nostro auspicio, il nostro intento, la nostra convinzione che, salvo intoppi, nel 2023 l'inceneritore verrà chiuso.
Grazie al consigliere Giacomelli. Ci sono anche, allora, Berini, prego.
Allora, questa mozione è parecchio corposa e di tante pagine, difficilmente si legge e si discute. Cercherò di fare un pochino il punto della situazione, perché mi sembra che non sia stata affrontata bene. Allora, nel 2008 l'Europa dice che non bisogna più bruciare e bisogna fare il riciclo dei rifiuti. L'Italia fa sua questa filosofia e nel 2010 incomincia a dire che bisogna riciclare e non bruciare. Però nel 2014 il governo dice che gli inceneritori vengano riconosciuti essenziali e di primaria importanza. Tanto che nel 2015 il governo attuale dice che in Italia ci vogliono 60 inceneritori, 40 ci sono, 6 a mezzo e 12 nuovi, di cui 2 in Toscana, per bruciare 10 milioni di tonnellate di rifiuti. Quindi si torna indietro, non si va avanti. Io non riesco a capire se questa è la filosofia nuova della nostra politica che ci governa attuale, come si fa a riciclare, perché loro vogliono solo bruciare. Tanto più che poi l'inceneritore di Montale diventerà non più a disposizione dei sindaci, ma diverrà a disposizione dello Stato e della Regione. Quindi i sindaci non avranno più ingerenza sull'inceneritore di Montale. Se questo è vero, e questa è roba del 2015, come si fa a dire nel 2016 che l'inceneritore si chiuderà nel 2023? Ma con quale autorità, con quale fantasia vengono dette queste parole? Perché questa è pura fantasia, perché se passa sotto la giurisdizione della Regione e dello Stato, noi non sa più potere a proposito e non possiamo dire niente. Quindi quello che stasera è stato detto, secondo il mio modo di vedere, è solo un ragionamento di fantasia, una bugia. Come del resto, sì, è una bugia, perché non lo puoi dire, perché se non è più tuo e è della Regione e dello Stato, che fa? Diventi te Presidente del Consiglio al posto di Renzi per decidere? È questo che dice lo Sblocco Italia, Uno dico mia, io lo dice lo Sblocco Italia. Quindi si sta dicendo una grande bugia. Dire che l'inceneritore, pur sapendolo dal 2015, che si deve chiudere nel 2023, è una bugia. Come una bugia, pare quella del Caselli, uguale. Si è venduto l'immobile con una delibera del 30 aprile, un so di quale anno, poi rimangiata, ma negli accordi c'erano di già. Il Caselli è stato venduto, tanto che brucia ora e la Cassa della Salute si fa via Montalbano. Quindi allora stasera c'è la conferma che ci si sta prendendo in giro. Il primo che ha fiato parla, ma questo non è giusto e non è corretta. Questa non è la politica che mi piace. Io voglio bene al sindaco, vorrei che il sindaco, lo vorrei ammirare di più, lo voglio solo come avversario politico, però lo devo rispettare come uomo. Ma se lui mi continua a dire che il bruciatore, che l'inceneritore si brucia quando sa che non lo può fare, quando lui mi dà via a Caselli e sa che la bella è fatta e poi dice che non l'ha fatto, io dico allora, a me queste cose, abbiate pazienza, io ho le mie remore e non mi trovate per niente d'accordo. Avversari politici sì, ma vi vorrei anche uomini di fede e di coraggio e di moralità.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, diamo la parola al sindaco.
Ma su questa questione, su questa mozione, è sempre un pochino la discussione che io, essendo un amante della politica, dico che si deve cercare di amministrare le comunità, le regioni o la nazione per farle evolvere, dare più servizi, fare star meglio le nostre popolazioni. Poi c'è il gioco delle parti, e il gioco delle parti comporta che già si pensi in modo diverso. Oggi si sta attraversando un momento politico dove il gioco delle parti non porta a cercare di promuovere le nostre idee e le nostre proposte, ma porta a far sì che si cerchi di sminuire, che si cerchi di demonizzare, che si cerchi sempre il brutto e cattivo, perché forse ci sono dei limiti nella nostra proposta politica. E quindi anche con questa mozione, chi l'ha pensata, l'hanno già presentata nei consigli comunali di Montemurla, Liana, Montale, stasera a Quarrata, non abbiamo una proposta politica per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ma si dice semplicemente che il diavolo è l'inceneritore di Montale. Si dice semplicemente che il diavolo è l'inceneritore di Montale. Ora, io, come dire, leggo la questione dal mio punto di vista e la ritengo che sia una mancanza di proposta politica, perché da 20 anni non mi dite dove si mette il rifiuto residuo. Mi dite che il male è l'inceneritore, però non mi dite dove si mette il rifiuto residuo, perché vedete, le amministrazioni di Quarrata, Liana e Montale, proprietari dell'impianto, sono anni che fanno la raccolta differenziata, sono anni che hanno un centro di raccolta, ora ne abbiamo due, perché noi vogliamo lavorare per produrre meno rifiuto indifferenziato, per consentire un servizio differenziato, perché crediamo che per una questione di tipo ambientale sia più opportuno recuperare e riciclare. Però una parte di residuo, io continuo a ribadirlo e non trovo nessuno che mi smentisce, viene prodotto in tutte le parti del mondo occidentale. In tutte le parti del mondo occidentale. Ora, siccome le discariche sono tutte abusive e vanno avanti tutte in proroga perché si devono eliminare, l'unico motivo per cui nel mondo occidentale, in Europa, si può smaltire il rifiuto indifferenziato è incenerirlo. Non c'è altra possibilità, perché voi mi fate un nome di un paese al mondo dove questa possibilità esiste, e allora mi ricredo. Ma siccome non me lo fate mai, questo nome di questo paese al mondo, allora presumo che non ci sia. E allora io credo che noi si debba lavorare, come dice il capogruppo del PD, perché si debba continuare a produrre più rifiuto differenziato, ma la parte indifferenziata non si sa se no che fanne, se no si dà, come fanno in tante realtà, la mafia, ci pensa la mafia, si dà alla malavita. Noi la pensiamo in modo diverso. Noi vogliamo gestire il ciclo dei rifiuti completo, cercando di ridurre al massimo la parte del rifiuto indifferenziato, però quella parte che si produce da qualche parte va smaltita. Noi siamo di questa filosofia di pensiero, per cui non è che si lavori per promuovere gli impianti di incenerimento, bisogna ridurli. Perché noi si dice che a fine mutuo l'impianto di Montale è un'intenzione, una volontà dell'amministrazione proprietaria dell'impianto di dismetterlo? Perché noi crediamo che abbia finito il suo ciclo, perché il progetto per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti della regione Toscana prevede un impianto per il lato numero 3. Noi siamo all'interno del lato numero 3, quindi il nostro impianto, secondo noi, ad oggi, perché poi dopo quello che succede fra 7 anni non ce l'ho, ma il mondo e lo sappia, ma ad oggi la nostra volontà politica è quello di dismetterlo, perché e riteniamo che l'impianto di Casse Passerini sia sufficiente per smaltire i rifiuti, quindi quell'impianto lì lo vorremmo utilizzare per altro servizio, per produrre energia elettrica, per produrre acqua calda, non so che cosa la tecnologia potrà proporre. Noi la pensiamo così su queste questioni, perché noi ci si sente in dovere di dover dare delle risposte ai nostri cittadini. Poi dopo si può fare demagogia, si può fare utopia, si può fare tutto quello che si vuole, però noi crediamo che se si vuol cercare di migliorare il ciclo dei rifiuti si deve lavorare tutti, sicuramente per migliorare la raccolta differenziata, sicuramente per dotare tutte le comunità di centro raccolta, sicuramente per fare politiche di produzione minori di rifiuti, perché anche qui con una mano si dice che non si vogliono gli impianti e con l'altra si inventa di tutto pur di produrre rifiuti, ma i rifiuti da ultimo se non si mette da qualche parte ci sommergono, Questo bisogna rendersene conto, per cui bisognerà fare delle politiche, certamente non potranno essere politiche locali, dovranno essere politiche regionali, dovranno essere politiche nazionali, dovranno essere politiche europee, ma bisognerà cercare, perché il primo passo per cercare di produrre meno rifiuti è quello di vedere tutto completamente in modo diverso gli imballaggi, il modo con cui ci si rapporta fra merce all'acquisto e via discorrendo, perché voglio che tutti si va al supermercato, si compra una pastina, si arriva a casa, ci rimane un pezzettino di alimento e mezza borsina di plastica, polistirolo, nylon da buttare via. Cioè anche queste possano essere politiche su cui si continua ad andare avanti così. Bisognerà cominciare un pochino a pensarla in modo diverso, perché non si può dire sempre da ultimo che la colpa è dell'ultimo della fila, ma e tutti quegli altri che sono ancora prima di noi non hanno responsabilità, non hanno niente, quindi dovremmo fare le politiche generali da questo punto di vista, per cui io credo che gli obiettivi siano questi, perché gli obiettivi secondo me sono comuni a tutti ed è il principale sicuramente quello della salute di tutti noi, della salute di tutti noi, però stiamo attenti perché non è detto che gli impianti di incenerimento siano il male supremo della nostra società. Non è detto. Sicuramente dal camino non buttano fuori il borosalco, e su questo sono d'accordo, su questo non ci piove. Tant'è che la mia visione è quella di ridurre gli impianti di incenerimento, non di eliminarli, di ridurli, e di metterli in condizioni di lavorare senza fare inquinamento. Questo credo che sia. E io non lo dico perché noi facciamo queste linee politiche qui e perché portiamo avanti queste proposte politiche qui, però ci sono tante realtà in Europa dove gli impianti sono nel centro della città, sono a ridosso delle grandi città e funzionano nel rispetto delle norme e nel rispetto delle regole. Ecco, io credo e mi auguro che anche in Italia, se poi dopo si trova dei sistemi diversi per smaltire i rifiuti, ben vengano, ma ad oggi mi sembra che non ce ne siano, per cui lo sblocca Italia, io non so la filosofia che ha motivato il governo, so quello che si è letto dai giornali, quello che si è sentito dire in televisione, ma rispetto alla domanda, prendete una posizione contro lo sblocca Italia. Io condivido la posizione del capogruppo Giacomelli che dice: a questo noi non possiamo che votare contro, perché noi non possiamo dire che in questo momento gli impianti di termovalorizzazione o gli inceneritori sono inutili, superati, e quindi da domattina si deve lavorare per chiuderli. Secondo me non siamo in grado, si fa dell'utopia, e credo che invece di fare l'utopia bisognerebbe lavorare tutti insieme per cercare di ridurli pian piano in maniera da aumentare la raccolta differenziata. Però purtroppo io mi guardo intorno, ma non perché noi a Quadrata siamo bravi, a Aliana siamo brava, a Montale siamo bravi, mi guardo intorno e tante altre realtà dei nostri colleghi, dove ci si riempie tante volte la bocca con delle belle parole, però continuano a fare la raccolta tradizionale senza raccolta differenziata e via e via. Poi magari l'impianto un ce l'hanno sul suo territorio, non ce l'hanno né l'impianto né la discarica, però lo portano o in Montale, a Livorno, a Parma, cioè quella maniera non è di dire fa una politica ambientale, quella maniera fa la politica del me ne frego, io fo il che mi pare e la porto a bruciare più in là. Vabbè. Però ecco, il discorso di dire noi siamo contro il decreto lo sblocca Italia, credo che non sia. Però noi li riteniamo per il ciclo dei rifiuti indispensabili, ad oggi. Poi dopo dovremo lavorare tutti per ridurli, come si sta facendo, perché si sta portando avanti queste politiche, però ad oggi il ciclo completo dei rifiuti, secondo noi, non si può chiudere che con l'impianto di incenerimento.
Grazie, Sindaco. Scusate. Posso fare una considerazione o mi viene rinfacciato che sto abusando del mio consigliere innocente? Lo chiedo a lei, perché io le lezioni, sa, io imparo dalle lezioni. Mi consenta. Poi dopo le dirò una cosa. Ora, volevo dire che l'intervento del sindaco mi trovo perfettamente d'accordo. Personalmente io, se fossi stata lì a sedere, avrei detto questo. Chi è fra di noi che è contento di sapere che sul proprio territorio a pochi passi c'è un inceneritore? Nessuno. Chi è che se la sente di dire che c'è un modo diverso di smaltire i nostri rifiuti per quanto riguarda la parte che non viene destinata al riciclo, quindi plastica, carta e vetro? Trovate un'altra modalità. Io mi ricordo di essere stata una delle prime persone di essere andata a visitare la struttura di Vedelago. Dunque, una struttura che recuperava tutto ciò che era possibile recuperare, ma che molto onestà aveva anche ammesso a noi che siamo stati in visita con l'allora partito Italia dei Valori, che molte cose che non potevano riciclare da Treviso venivano portate in un altro paese, in un'altra provincia. Quindi in qualche modo il 2%. Bene, allora arriviamo prima a migliorare tutta la raccolta con una spinta sul differenziato. Poi, dopodiché, non si può mica pensare che i nostri rifiuti possono essere portati a casa degli altri. È una questione anche di etica, perché non c'è la sicurezza di poter fare di tutti i rifiuti un riciclo. Vi annuncio che una delle prossime mozioni che noi tutti potremmo insieme sottoscrivere è quello di incidere sulla grande distribuzione per quanto riguarda la conservazione e la vendita degli alimenti, perché parte dei rifiuti derivano da questo. Ha ragione il sindaco, dobbiamo esserne consapevoli. Le pellicole, il polisterolo, la carta, le buste di plastica, di biodegradabili, i cartoni, il cellophane che riveste le confezioni dell'acqua e via via, queste confezioni per una Svizzera, una confezione di polisterolo. Si può pensare, non voglio andare fuori tema, ma bisogna essere concreti e reali. Non possiamo ora fare a meno di un inceneritore fino a che non si strutturano politiche diverse che vadano a incidere anche sulla imballaggio e la custodia e la protezione degli alimenti. Detto questo, potremmo fare una mozione che vada veramente a incidere sulla distribuzione degli alimenti e ridurre al minimo i contenitori. Dunque, se non torna il nostro Presidente del Consiglio, a cui auguro di... Si fa una dichiarazione di voto, perché poi dovrò preoccuparmi di presentare la mia e spostarla. Dunque, facciamo una dichiarazione di voto per coloro che vogliono farla. Prego.
Allora, io ritengo che utopia sia proprio quello che avete detto voi. L'utopia è pensare di mantenere questa legge, cioè mantenere il fatto che questi siano dichiarati impianti strategici e quindi di interesse nazionale, quindi non più sotto la nostra, diciamo, potestà, e pensare che nel 2023 noi si abbia la forza di poterli chiudere. Questo è l'oggetto della mozione, non altro. Io non fo un discorso di è giusto, non è giusto, quello che penso è tutto al di fuori di questo. Io penso assolutamente che sia necessario fare una politica di riduzione dei rifiuti, naturalmente. Penso sia giusto la scelta che è stata fatta, finalmente, dico io. Io è 20 anni, e lo dico da quando sono qui, dal 98, che dico che occorre fare la raccolta porta a porta. Ci siamo arrivati nel 2012-13, quando si è cominciato. È dal 98 che lo dico. Basta riprendere verbali, non è difficile, non è complicato. 98. Vede Lago, come diceva la consigliere Cervo, si diceva a tempi che c'era qui Massimo Niccolai, quindi la preistoria politica. Ma qui l'oggetto della mozione è un altro. Io invito a leggere l'oggetto della mozione. L'oggetto della mozione è: se si lascia passare il fatto che questi sono strategici, sono impianti strategici di interesse nazionale, noi non possiamo dirci più nulla su questo, dobbiamo sperare. Ma chi vi sta sperando? Quindi dico, dovremmo noi prendere una posizione come proprietari dell'impianto, ma non perché si debba chiudere domani mattina, ma per poter rimanere coloro i quali devono dire la loro, in quanto l'abbiamo sul nostro di territorio. Dice bene il sindaco quando dice, afferma che noi facciamo una politica corretta, giusta, di riciclo, riuso, raccolta differenziata, benissimo, però abbiamo anche triplicato l'impianto, abbiamo anche pagato un mutuo, lo stiamo pagando, lo pagheremo fino al 2023, e questo fatto ci impedisce di poterlo eliminare del tutto, questo inceneritore, perché se fosse stato pagato e non avessimo debiti, probabilmente sarebbe l'intenzione anche del nostro sindaco e della nostra amministrazione quello di toglierlo da subito. Non lo possiamo fare perché è una questione, tra virgolette, economica. Ecco, e allora io domando, questa questione economica, siete sicuri che lasciando le cose così come stanno nel 2023 voi potrete avere ancora voce in capitolo? Io sono sicuro di no, che non lo potremmo avere. Sarà difficile anche facendo rimanere, se si potesse, forse questo sì utopicamente, arrivare a ottenere quello che si chiede, perché da qui al 2023 chi lo sa cosa succederà, ma dar fondo e dar fiato a una legge che dice da subito che questi sono impianti strategici, per noi è finita. Per il comune di Quarrata deve stare a quello che verrà deciso in altre sedi, dove dell'inceneritore di Montale non gliene può fregare di meno. Questo era l'oggetto della mozione. No, se è bene fare se sono troppi i materiali che incartano i beni che ci sono nei supermercati, è normale, quello lo sappiamo tutti, ma questo è sfondare una porta aperta. Questo è veramente utopia, questo è veramente fare demagogia. Questa è demagogia, dire che bisogna ridurre i rifiuti, e perché non si dovrebbe dire che bisogna ridurre i rifiuti? È Mosella Palisse, è normale, è la verità ovvia. L'oggetto era: non cerchiamo di far considerare questi inceneritori impianti di interesse nazionale, e invece per voi va bene così.
Grazie consigliere Scialdis. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego. Sì? No, no, al Giacomelli.
Allora, io per abitudine, se è possibile, non mi piace delle bugie, di dire la verità. E io dico una convinzione, cioè diciamo che te non te lo condivido, lo dico io, ma probabilmente posso dire anche che sono convinto di questo, e lo sono. Perché è da quando abbiamo iniziato nel 2012 il porta a porta, appena siamo arrivati in Consiglio Comunale, si è preso questa decisione insieme al CIS. E questo è tutto mirato a cercare di limitare l'uso del termovalorizzatore, perché nessuno impedirebbe al Consiglio di Amministrazione del CIS di utilizzare anche la linea 2, perché se si brucia di più si potrebbe arrivare alla chiusura sia nel 2023 qualche anno prima. Diciamo che il tentativo è quello di avere un impatto sempre meno, come dire, pesante sul territorio. È evidente che gli investimenti hanno prodotto questa necessità, purtroppo, perché è anche vero quello che veniva detto, l'indifferenziato in qualche maniera. Ma lo Sblocca Italia e i nuovi termovalorizzatori, sì, tu dici Verini, ma Berlusconi è stato il primo in Campania a tirar fuori a Aversa e a ridare gambe all'inceneritore, capito? Cioè evidentemente non è che è di destra o di sinistra, sono necessità che servono, che non sono ovviamente auspicabili, ma che servono, perché altrimenti ci sono regioni, te lo saprà meglio di me, prima tu hai snocciolato un monte di dati riguardo l'olio, probabilmente anche questo che tu conosci e tu sa bene, che tante regioni nel giro di qualche anno non sanno più dove portare il sudicio. Lo Sblocco Italia nasce da questo, cioè nasce dalla necessità di avere alcuni impianti. Allora, certo, e ripicchia con riciclo, ma tutto non si può riciclare, tutto non si può riciclare. Ci sono alcune città che probabilmente la raccolta differenziata non è proprio semplice per via degli appartamenti che arrivano al 30°, 40°, 50° piano. Quindi voglio dire, ci sono situazioni in cui ma a me domani, se si ritorna ad andare a pigliare latte con la bottiglia di vetro come si faceva una volta, io voglio pigliare latte con la bottiglia di vetro, è stata per sempre la solita. Ora invece se ne piglia 50 e si adoperano una al giorno. Questo, non voglio scoprire l'America e nell'acqua calda, io dico soltanto, e lo ripeto, che se noi si può, perché io sono convinto, io credo che in 8 anni la regione Toscana abbia la lungimiranza di dover mantenere un impianto solo nel nostro lato, io sono convinto di questo, perché probabilmente Casse Passerini avrà tecnologie migliori delle nostre, una capacità di intervenire, di poter andare incontro alle esigenze del territorio, e al tempo stesso crescerà anche la raccolta differenziata, ma nello stesso momento verrà anche ridotto la produzione di imballaggi, perché penso che il legislatore prima o poi arrivi a pensare queste cose. Io certo un pezzo si vada a pigliare latte della bottiglia e vedo, ma insomma questo non ci sarà mezzo, però spero e mi auguro che Penso allo sfruttamento delle energie rinnovabili, penso a tutte cose che stanno venendo fuori e crescendo in maniera anche importante, perché basti, ora vo un pochino fuori campo, ma basta pensare quanta produzione con le energie rinnovabili c'è in Italia rispetto a 10 anni fa. Quindi credo che anche sui rifiuti questo avvenga. È evidente, se si potesse chiudere fra 5 anni invece fra 8 anni, io sono il primo a essere contento. Speriamo, perché Case Passerini dicono che in 3 o 4 anni la sistemano, la fanno e la fanno partire. Non lo so se ci danno e ci aiuteranno nell'impresa di sistemare gli investimenti assunti, e quindi ritengo e spero, però noi a questa mozione posta in questi termini votiamo no.
Dunque, se non ci sono altre dichiarazioni, ecco, prego, consigliere Gori.
Sì, visto che c'è la dichiarazione di voto anche ora, dicevo, voglio dire soltanto una cosa: io non sono d'accordo con tutto quello che è scritto in questa mozione sulla parte, diciamo, dell'impegno che chiede, perché di per sé io, per quanto riguarda il decreto sblocca Italia, ci sono tante parti che condivido e quindi non posso essere d'accordo su tutto, però sono d'accordo su una cosa: sono d'accordo sulla chiusura dell'inceneritore di Montale, perché secondo me non è possibile tenere un impianto che già nel 2007 ha sforato, e con quello che si sa, io leggo sulla stampa, e con quello che si è saputo, con uno sforamento che poi ha portato anche a condanne, insomma, mi pare di aver letto una cosa del genere. Ma soprattutto nel 2015 c'è stato di nuovo uno sforamento, e la cosa che secondo me è più grave, come ho detto mi sembra anche in un'altra riunione, è questa: è che se noi, forse l'ho detto qui in Consiglio Comunale, se noi siamo proprietari e gestori di un impianto che a un certo punto inizia a sputare, a emettere dei veleni, e non siamo in condizione di poterlo bloccare in tempi celerissimi, in tempi stretti, nel giro di qualche ora, allora penso che la responsabilità di tutti noi sia quella di dire: mettiamoci in condizione o di avere un impianto sicuro o se no di chiuderlo. L'impianto, voglio dire, io credo che ormai abbia fatto il suo tempo questo impianto, è giusto che nel 2023, ma nella data ultima, si possa essere in condizione di chiuderlo. Io, senza le sicurezze che ci sono oggi, perché potrebbe anche domattina ricominciare, mi pare, a emettere delle diossine o altri furani che sono da parte di tutti, c'è l'ordine dei medici, c'è una serie di interventi fatti da personalità, mi sembra che non lasciano dubbi. E quindi io su questa mozione sono d'accordo sulla chiusura dell'inceneritore di Montale, non posso essere d'accordo su tutti gli altri punti. Ma visto che l'elemento principale è quello, voterò a favore di questa mozione.
Grazie, consigliere Gori. Prego, consigliere Berini.
Noi siamo favorevoli. Questa mozione si basava principalmente dal fatto che gli impianti vengano considerati primari e di importanza strategica, cioè diventano come basi militari. Uguale, a quel punto, se così la legge, se così vogliono farli passare, l'ingerenza su questi inceneritori non ce l'ha più il sindaco Mazzanti. Nel Salve Italia c'è scritto che questi... L'ho letta bene il sindaco? Sì, l'ho letta bene, tanto che... lo Stato, se diventano, tanto che lo Stato
allora prego.
Ma non puoi decidere che. No, con questo così, dillo al microfono. No, te non l'ha detto.
Facciamo finire l'intervento del Berini.
E qui ognuno tira l'acqua al suo mulino, è giusto, l'ha detto dianzi il sindaco, e qui è uguale. Se diventano strategici di primaria importanza, l'ingerenza non sarà più del sindaco. È inutile sta a girare sulle parole, la proprietà è non proprietà. Tanto è lo Stato, ha già passato alla Regione i decreti legge per fare le leggi apposta. L'ha già passati, che è inutile sta a fare discorsi. Questo è per quanto riguarda la mozione che si basa su questo principio, e questo ci fa paura, perché finora se è da proprietà del sindaco, se volete acco il sindaco ci si può trovare d'accordo, vive sul territorio e verrà, ma se passano allo Stato, alla Regione, e non sa più ingerenza, ci tocca pigliare quel che fanno, e dire se è vero che passano a loro e dire che si chiude, non si può più dire. E dire che si può bruciare 2, 3, 4 linee, non si può più dire, lo decideranno loro, capito?
Il
ma comunque fino a che c'è il ascoltate fino a che c'è il mutuo no ascolta fino a che c'è il mutuo e bisogna che vada avanti e vedrai che aumenteranno anche la roba da bruciare, perché hanno bisogno, se non ce la fanno. E in quanto a Casa Passerini, siete tanto sicuri che lo facciano? Siete tanto sicuri? Le leggete le notizie sulla stampa, è logico, io leggo quello. La gente vuole che fa quel che un dice, e uno vuole. Lo faranno, ma chissà come, quando e se lo faranno. Ma è questo il discorso. Per i rifiuti, nessuno ha la bacchetta magica. Sono d'accordo. Però se alla gente li si insegna a riciclarli, a fare il porta a porta come si deve fare, la carta si ricicla, la plastica si ricicla, il vetro si ricicla, il composto si ricicla, si fa il terriccio, rimangono i metalli, metalli nobili si riciclano tutti. Che cosa rimane da bruciare? Non rimane mica tanto da bruciare, Quindi il discorso dei rifiuti è solo una questione di riciclo. Se si fa bene, si brucia poco. E questo è il problema. Se poi però non si fa il riciclo, allora è inutile. Se poi si fa il porta a porta e poi la spazzatura si butta tutta nell'inceneritore, allora è inutile a perdere tempo.
Sì, grazie al consigliere Berini. Quindi si passa al voto. Votiamo la mozione presentata in data 5.04.2016, il protocollo 15.382, dal gruppo consigliari Insieme per Quarrate ed avente ad oggetto presa di posizione del Consiglio Comunale contro lo Sblocca Italia. Vota favorevole? Allora, vota favorevole i gruppi, i nomi, per favore, aiuto. Forza Italia. Insieme per Quarrata, lista... No, Mazzanti, per Mazzanti, la lista per sindaco. Contrario? Contrario, gruppo misto e Partito Democratico. Bene, si passa alla discussione della mozione presentata in data 5/5/2016, protocollo 20872 dal gruppo misto su installazione telecamere e locali scolastici. Vado al mio posto e la illustro. Dunque, allora se io posso stare qui la illustro serenamente che nessuno poi dica niente. Dunque, Richiesta di installazione di telecamere in tutti i locali scolastici destinati ad accogliere bambini, alunni, insegnanti, impiegati, collaboratori e dirigenti scolastici delle scuole statali del Comune di Quarrata. Considerato che, alla luce dei fatti che ripetutamente vengono riportati dalla stampa e dagli organi di informazione, TV, mass media in generale, relativi ad eventuali maltrattamenti di minori presenti nelle scuole, si evidenzia uno stato di disagio che le famiglie del nostro territorio manifestano, in particolare in presenza di minori inseriti nelle scuole dell'infanzia, scuola primaria e scuola dell'obbligo, dove appare notevolmente modificato e talvolta compromesso il rapporto fiduciario tra genitori e operatori della scuola e dove si evidenzia uno stato di grave difficoltà dei due fondamentali sistemi educativi, famiglia e scuola, in cui appare compromesso in questo particolare momento storico l'accettazione dei diversi reciproci ruoli educativi, che si fondano prioritariamente oltre che sul rapporto fiduciario, anche nel riconoscimento di competenze e ruoli specifici. Si pone ora, in particolar modo in questo contesto, la necessità di intervenire con installazioni di telecamere che vadano a tutelare tutti coloro che permangono nei locali delle nostre scuole pubbliche, a partire da minori fino agli adulti docenti, collaboratori scolastici preposti alla permanenza e all'accoglimento di tutti i fruitori del sistema scolastico del nostro comune. Una scuola che non è in grado di compensare e fronteggiare le preoccupazioni e le ansie delle famiglie appare fragile e poco credibile. Una scuola che deve obbligatoriamente tutelare, oltre che i suoi utenti, anche coloro che operano nella scuola, impegnandosi tutti i giorni con professionalità e competenza per recuperare fiducia e riaffermare valore del proprio ruolo sociale, educativo e formativo, ai fini di una maggiore reciproca tutela di tutti i soggetti interessati, impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare l'iter procedurale necessario per accertare le condizioni normative, opportunità e possibilità per l'adozione di un sistema di videosorveglianza per la tutela di tutti, famiglie, alunni, docenti e dirigenti delle scuole statali del territorio di Quarrata. Quarrata, 18 maggio 2016, gruppo misto. Dunque, posso ad illustrarla? Posso? Ok. Premesso che il nostro territorio, per il nostro territorio le scuole quarratine sono il nostro fiore all'occhiello e sono il nostro fiore all'occhiello per la qualità della scuola, per la qualità del personale che opera in tutte le scuole, per la qualità dei servizi che vengono erogati dall'amministrazione comunale. Voi lo sapete meglio di noi che questi sono ampiamente riconosciuti da tutti i cittadini, ma anche al di fuori del nostro territorio ci viene riconosciuto il pregio di avere delle scuole che funzionano molto bene. Naturalmente noi dobbiamo anche essere consapevoli, come ho appena detto nella mozione, che stiamo vivendo un momento molto critico del nostro, un momento della nostra società. I genitori, le famiglie sono impegnate dalla mattina alla sera fuori con attività che, di lavoro che li costringono ad orari molto lunghi, i bambini vengono affidati alle scuole, talvolta alle scuole si delega anche l'educazione e la formazione. Ma se da una parte si dà il consenso, quindi la delega, a educare e formare i nostri bimbi, quando la scuola esprime un parere, un'opinione, un giudizio, non sempre viene riconosciuto l'autorevolezza di chi esprime questo giudizio e talvolta viene contestato. Quindi in qualche modo il delegato dà e il delegato toglie la delega e si confondono naturalmente i ruoli e viene ad essere così a decadere l'autorevolezza e il prestigio della figura professionale del docente che nel passato era ampiamente riconosciuta e non veniva mai messa in discussione. In questa realtà c'è da essere onesti e dire anche che il sistema della scuola è stato reso precario da una mancata politica scolastica a livello nazionale, tanto che l'esercito dei precari è corposo, numeroso e diffusissimo e si lavora grazie anche alla presenza dei precari nelle scuole. Il turnover non viene mai sostituito, il numero degli alunni presenti cresce in maniera vertiginosa nelle classi e nelle sezioni, il rapporto numerico adulto alunni diventa sempre molto alto, nel senso che in una scuola dell'infanzia con la presenza di 30 bambine abbiamo due docenti con solo due ore di compresenza, le altre ore sono naturalmente da soli. Abbiamo una tipologia di utenza molto variegata, abbiamo sì famiglie molto più ricche, con bambini molto più stimolati, più competenti, più abili, ma abbiamo anche bambini molto più fragili e molto più insicuri. Gli aspetti che vengono spesso segnalati all'interno del collegio dei docenti che appaiono compromessi, per esempio la funzione dell'autonomia, che è propedeutica poi a tutti all'apprendimento e allo sviluppo armonico del bambino, e perché l'adulto si sostituisce spesso al bambino in una sorta di iperprotezione che si protrae in avanti per molti anni. Dunque in questo sistema si verificano anche delle criticità, spesso dovute al via vai, all'andirivieni di persone che non radicano la loro presenza sul territorio, perché i precari vengono assunti ad incarico per pochi mesi, 7-8 mesi, e quindi non costruiscono radicamento sul territorio con le famiglie, con le istituzioni, e non c'è investimento in questo. Prego? Sì. Ecco, datemelo voi, vi chiedo scusa. Allora, è passato il tempo, per questo io vi chiedo di, alcuni di voi sanno di un problema che si è verificato in una scuola del territorio di Quarrata, dove ci sono stati dei problemi in cui si è reso necessario, insomma, le famiglie si sono lamentate di alcune situazioni e per questo motivo, per recuperare la fiducia, un clima di serenità e anche di collaborazione proficua fra istituzioni, sistema scolastico e famiglie, è opportuno che si ricorra a questo sistema di videosorveglianza, sapendo che non è una conquista ma una realtà alla quale dobbiamo sottostare, ma può essere anche una tutela per le famiglie, per i bambini, ma anche per chi lavora nella scuola, che spesso si viene visto accusare magari senza essere davvero coinvolti in situazioni descritte nelle accuse. Quindi questo è, a voi la parola. Dunque, ci sono interventi su questa mozione? Prego, Berini.
Ecco. Allora, io ho letto la mozione. L'ho qui. La mozione dice: impianto, installazione di telecamere nella scuola, giusto? In tutte le aule, in tutti i locali della scuola. Io credo che questo non te lo facciano fare, non è permesso dalla legge, perché le installazioni di telecamere nell'ambiente di lavoro è proibito. E vengono messe solo dietro una denuncia e dietro l'autorizzazione della magistratura, quando è successo, se no non si possa ammettere. Nessun ambiente di lavoro c'è la telecamera. Quindi questa mozione, che a me piace, però non si può fare. Cioè è una cosa che va al di là della realtà. Sì, ma io ho letto questo, a me basta. Capito? Quindi se vuoi una scuola più sicura, e è giusto fare una scuola più sicura, per esempio c'è il problema dell'amianto nelle scuole e bisogna stare attenti che non ci sia amianto nei dintorni, perché l'amianto è cancerogeno e le strutture fino al 60-70 avevano rivestimenti in amianto, tubi in amianto e cassoni dell'acqua in amianto che vengono rimossi. Successivamente, negli anni 70-80, le scuole venivano piastrellate con delle piastrelle.
Scusi Berini, non era la mozione dell'amianto.
E io ti ho detto.
Comunque do la parola al presidente, che è tornato, eravamo preoccupati. Giovanni. No. Vieni Giovanni.
Allora che devo fare? Basta. No, basta. No. Io ti ho detto che la mozione presentata non è realizzabile. Se vuoi una scuola sicura, si può affrontare i problemi di una scuola sicura, tra cui c'è un progetto antincendio, c'è un progetto della sicurezza fatta da dirigenti scolastici, c'è il problema dell'amianto, se va una scuola sicura. Se poi può mettere le telecamere, non ne può mettere, noi che tu abbia scritto tutto questo, ci ha fatto perdere mezz'ora per niente, ma abbi pazienza.
Berini, non mi suggerisca le mozioni che devo presentare. Quando voglio fare una mozione sulla scuola sicura, ne conosco gli strumenti e anche la materia. Grazie.
La colpa è mia, scusate. Siamo alla discussione, Anna. Bene, chi chiede di intervenire? Scusate. C'è qualche consigliere che ha da intervenire? Consigliere Giacomelli.
No, era solo per dire che noi, si approva la mozione, e riteniamo che laddove sia necessario, se ci sono, si debba intervenire con strumenti idonei per garantire la tutela richiesta nella mozione. Quindi ovviamente niente, siamo d'accordo se ci sono necessità in mezzo. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli. La parola al sindaco.
No, io volevo solo fare una piccola riflessione Su questa mozione, così in generale, sul mondo della scuola. Cerco di non andare fuori tema, anche perché ci sono altri punti all'ordine del giorno. La riflessione su questo tipo di mozione, io credo che l'Anna, insomma, che ha presentato questa mozione, che fra l'altro vive anche come lavoro il mondo della scuola, ha detto chiaramente nella sua considerazione quello che c'è di positivo nel nostro mondo scolastico, e non pensava sicuramente a questo con la mozione. Credo che abbia voluto portare alla conoscenza di tutti noi una questione di questa frutto di questa nostra società, che purtroppo quotidianamente è pervasa da problemi di rapporti, spesso fra insegnanti, bambini, genitori, insegnanti, per cui si vanno a creare tutta una serie di situazioni. Certamente ha ragione Berini quando dice le telecamere vanno messe all'interno delle aule, dei plessi scolastici, se autorizzate, ma lo dice anche l'Anna questo, quando dice, rileggo la sua parte conclusiva, impegna il sindaco e la giunta ad avviare l'iter procedurale necessario per accertare le condizioni normative. Quindi è chiaro che credo che l'Anna abbia fatto una riflessione di questo tipo qui, perché probabilmente forse stimolata anche da qualche genitore che pensa chissà che cosa, e quindi si è sentita in dovere di fare questo, e credo che la cosa possa essere tranquillamente condivisibile, e quindi credo che come amministrazione già siamo continuamente a contatto per la gestione delle nostre strutture scolastiche con i due dirigenti scolastici, e quindi continueremo ad avere questo rapporto, perché sicuramente vogliamo anche noi lavorare per eventualmente prevenire ed evitare situazioni drammatiche come magari si potrebbero creare in alcune condizioni.
Consigliere Scialdi.
Allora, prima sono stato tacciato di demagogia io quando parlavo di inceneritori. Qui ora c'è una mozione che parla di installare telecamere in tutti i locali scolastici, perché il testo della mozione è questo, richiesta di installazione di telecamere in tutti i locali scolastici destinata a accogliere bambini, alunni, insegnanti e chi ne ha più ne metta, e da ultimo chiede, ben sapendo, se è capito tutti, che la legge lo vieta, non si può fare, e quindi di avviare, chiede al sindaco, alla giunta, di avviare l'iter procedurale necessario per accertare le condizioni normative. Si è capito tutti che le condizioni normative non ci sono, perché è vietato dalla legge. Quindi questa mozione per me è pura demagogia. Punto. Bisognava parlare soltanto e dire, fare una bella figura magari con qualche genitore che l'aveva chiesta. Punto. Per conto mio di questo si tratta. Oh, qualcuno lo può dire, io lo dico stasera. Bene.
Prego la parola al proponente per le conclusioni.
Guardi, io ho sempre rispetto delle mozioni e degli interventi di tutti, non ho rispetto degli arroganti e delle arroganze, e a me sembra che qualche volta lei ceda molto, perché lei potrà giudicarla anche, come ha detto, non mi viene la demagogia, ma la vera demagogia l'avete fatta voi con la vostra mozione, perché avete dato valore e interpretazione ad un passaggio della legge che reputa gli inceneritori strategici, perché lo sono per alcune realtà del nostro paese strategici, guarda la Campania, guarda tutto. Quindi va bene, comunque io accolgo e rispetto la sua posizione e ribadisco che è opportuno per alcune situazioni consentire, laddove la legge lo consente, le telecamere, perché ci sono situazioni che vanno contenute e in qualche modo prevenute. Ognuno poi faccia come vuole.
Bene, metto in votazione il punto numero 13, mozione presentata in data 5/5/2016, protocollo 20.872, dal gruppo misto su installazione telecamere locali scolastici. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore gruppo misto e Partito Democratico, contrari insieme per Quarrato e Forza Italia. Punto numero 14, mozione presentata in data 12/5/2016, protocollo 22.508, dal gruppo consiliare Partito Democratico ed avente ad oggetto applicazione delle transazioni fiscali ai tributi locali.
Presidente, intervenire. Forza Italia ritira l'ultimo punto all'ordine del giorno. Volevo dirlo prima che partisse con la mozione del Partito Democratico. E la ritiriamo e la mettiamo in discussione al prossimo Consiglio Comunale, primo che c'è, insomma, 6 di giugno. Okay. 7? Ecco, tra l'altro, scusa Tommaso, ho ricevuto una convocazione per i giorni 6, 7 e 8, l'ho qui. 7, 8 e 9? Ho capito. Comunque, allora, per il giorno 7. Fammi vedere. Aspetta, Giusto, 7, 8 e 9. Sì, scusate. Vero. Allora, per il giorno 7. Per il giorno 7, così sì, gli diamo più valore per poter parlare e approfondire, visto l'ora, insomma.
Spengi il microfono. No, facciamo una cosa che è molto più semplice. Quando sei finito il punto tu te ne vai, no? E in mancanza del presentatore alla mozione si riaccoda al Consiglio Comunale del 7, nella consapevolezza che questo Consiglio Comunale era stato fatto apposta anche su sollecitazione dei gruppi consiliari per pulire, no? Per non trovarsi a discutere degli argomenti fra dei mesi. Poi questa, sai che il prossimo Consiglio Comunale, che è 7, 8 e 9, se non si esaurisce l'ordine del giorno, se no, se si fa tutto il 7, cioè, prima poi tu sai benissimo ci va tutti gli atti consiliari delle delibere. Comunque, bene, prendo atto, la mozione è tua, tu ne fai quello che puoi disporre. Consigliere Scarnato.
Buonasera a tutti. Vista l'ora tarda cercherò di essere il più conciso possibile, però anche chiaro, perché è una questione politica ma anche tecnica. E innanzitutto voglio precisare che le imprese di cui ora vado a parlare nella mozione sono, si tratta di imprese fallibili, ovvero SPA, SRL e via di seguito, che si trovano in situazione di crisi, ad esempio per sovraindebitamento, e hanno dichiarato lo stato di prefallimento, e quindi non una consuetudine ma un caso eccezionale. E secondo la legge fallimentare italiana, l'imprenditore può presentare un piano di rientro in modo tale da saldare i debiti verso i suoi creditori, che siano soggetti pubblici o privati. La legge dà quindi la possibilità di ricorrere all'istituto della transazione fiscale, facendo concordati in cui lo Stato rinuncia a una percentuale del proprio credito per agevolare l'imprenditore alleggerendo il debito. Ma questo non può ad oggi avvenire per quanto riguarda i tributi locali, i mutari e via di seguito. I comuni devono mettere quella cifra nel fondo di crediti di dubbia esigibilità, che è una voce del nostro bilancio comunale, e molto difficilmente e solo dopo tanto tempo riescono a riscuotere parte del proprio credito, essendo proprio in ultima posizione per quanto riguarda la priorità di riscossione. Ne consegue che questo fondo cresce di anno in anno, sempre più, e quindi gli enti locali devono prevedere opportune entrate ogni anno. Con questa mozione si chiede di estendere questo istituto anche nei rapporti tra enti locali e imprese. Se ci fosse la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale anche per questi tipi di tributi, allora si avrebbe la seguente situazione. Imprenditori e funzionari pubblici e creerebbero accordi vantaggiosi per entrambe le parti, e ora la spiego meglio. La procedura è naturalmente quella già in essere per quanto riguarda i tributi statali, ovvero concordati che vengono fatti tra le imprese e l'Agenzia delle Entrate. Quindi il Comune rinuncerebbe a una parte dell'importo che, ribadisco, al momento riscuote, e se tutto va bene, solo dopo parecchi anni, o comunque riesce a dilazionare il pagamento, ma riceve più garanzie, sia nei tempi che negli importi, e considererebbe la nuova somma come entrata certa, e non più come dubbia, potendo quindi avere risorse spendibili e non più vincolate, perché il fondo di crediti di dubbia esigibilità si sgonfierebbe, così da poter alleggerire anche il carico fiscale per tutta la cittadinanza. Dall'altra parte l'imprenditore ottiene un alleggerimento e un dilazionamento del debito. Questo naturalmente avviene in sede di concordato, ogni caso è diverso, e nei confronti dell'ente locale, e può quindi destinare la parte che non ha destinato a saldare il debito con l'ente locale, a saldare i debiti che ha con altri creditori, ad esempio persone che lavoravano per quell'impresa. E se tutto va bene, poi quella speranza è che si potrebbe anche riuscire a evitare la chiusura dell'azienda. Per poter cambiare questa situazione, stasera chiediamo che Governo e Parlamento si mobilitino quanto prima per estendere la possibilità di ricorrere all'istituto della transazione fiscale anche per i tributi regionali e locali, in modo tale da predisporre piani concordatari fattibili con benefici sui bilanci pubblici e per le imprese e di conseguenza su tutti i cittadini. Io spero di essere stato chiaro, poi se ci sono dubbi io sono qua. Grazie.
Grazie Tommaso. Ci sono degli interventi? Ah, sta anche troppo bravo, vedi? Consigliere Canigiani.
Ma proviamo a dire due parole. Anche questa è una materia un po' difficile. Intanto, più che altro, vorrei fare delle domande a Tommaso Scarnato, visto che presentando la mozione l'ha studiata probabilmente a fondo. Le provvidenze del Regio Decreto 16 marzo 1942 quindi istituiscono il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, che già da quando questo regio decreto entrò in vigore escludevano di fatto i tributi locali, così è. Quindi nessuno ha mai messo storicamente mano a questo regio decreto per estenderne gli effetti ai tributi locali, ad oggi. Ecco. Sono esclusi i tributi locali, solo i tributi statali. Crediti di dubbia esigibilità. Quadrata, questa voce è una voce importante del bilancio, ma relativamente
comunque,
di quale
scusate, te fa le domande e poi si risponde, almeno
relativamente alle
aziende, agli atti.
Aziende SPA, SRL, quello che... E poi, certo, ben poco da aggiungere. Un'altra domanda che voglio farti è questa: se è un'iniziativa nostra o anche qui, come le mozioni che ho presentato io, cioè c'è una corrente di pensiero nazionale per cui si sta sollecitando il governo verso questo tipo di iniziativa legislativa. Basta.
Ci sono altri interventi? Consigliere Scialdi.
Nel merito credo che sia una mozione accoglibile. Dico questo perché, pur essendo una cosa che viene da lontano, perché insomma si tratta di chiedere l'estensione ad alcune tipologie di tributi, quelli locali appunto, di una legge che è quella fallimentare del 1942, quindi una cosa che viene da parecchio da lontano. Mi sembra giusto che poter chiedere l'applicazione anche per i tributi locali di queste, tra virgolette, agevolazioni per le aziende che sono in difficoltà. Un pochino di perplessità, nel senso che vorrei che questo, diventando una prassi o una possibilità, possa anche diventare un'opzione da parte di qualche impresa che avendo anche questa possibilità dice: prima di pagare vo e transo, non pago e vo e transo, e quindi diventi una sorta di cosa continua, un'opzione, quindi non lo dovrebbe diventare, quindi sta però al legislatore fare in modo che sia così. Diciamo che apprezzo l'idea di estendere anche a tributi locali quello che è ora possibile, per esempio con l'Agenzia delle Entrate e quant'altro. Permettetemi un pochino di fare un pochino il bastian contrario, dicendo: questa è un evidente tentativo di dare mano a chi è in difficoltà. Non più tardi del 26 d'ottobre scorso è stato detto no al baratto amministrativo, che era non la solita cosa ovviamente, ma era comunque un tentativo supportato da leggi, anche qui, magari anche più recenti, che permetteva di poter dare mano e dare un pochino fiato a persone, in quel caso non aziende, ma persone in difficoltà. Dico, questa no, non vorrei che fosse soltanto per il fatto che è stata presentata neanche da me, ma da Forza Italia, questo fatto sia stato negato. Comunque, a prescindere da questa, che è una butade, insomma, detta fuori, nel merito della questione, credo che l'opportunità sia meritevole di approvazione.
Grazie. Assessore, se vuoi rispondere alla domanda del Consiglio.
Sì, nel merito, la prima voce col nuovo bilancio armonizzato, la prima voce da iscrivere a bilancio, poi la cifra verrà esposta, ora tanto dovremmo fare commissione, quindi non ve l'anticipo, insomma, la prima voce al bilancio col nuovo bilancio armonizzato 2016 è quella del fondo crediti dubbi esigibilità, quindi tutti i comuni dovranno far fronte a quelle che sono le mancate entrate dei tributi, iscrivendo a bilancio alla prima voce il fondo crediti dubbi esigibilità.
Se Tommaso vuol concludere, poi c'era la domanda che aveva fatto, quella se c'era un filone nazionale che dietro a questa mozione era l'iniziativa nostra, giusto?
Allora, innanzitutto grazie. E comunque, Fondo di Crediti Dubbi e Esigibilità, come diceva l'assessore, sarà una voce sempre più importante nel bilancio non solo del Comune di Quarrata, ma nel bilancio di tutti i comuni. E perché comunque oltre a questa particolarità, ovvero quello di prevedere le mancate entrate, prevede anche la possibilità, cioè i soldi che il Comune perderebbe in caso di esito sfavorevole in tribunale, ad esempio. E se c'è un filone nazionale, diciamo che questo è il primo comune in cui viene portata questa mozione, però mi auguro che non sia l'ultimo. E presto verrà portata anche in regione, e nella nostra regione Toscana naturalmente. E diciamo che c'è una nutrita letteratura per quanto riguarda questa, ma non solo, opportunità. Infatti, se avete piacere, io vi consiglio di andare a ricercare pareri, per esempio, del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, che oltre ad altre indicazioni proprio si augura che il legislatore vada verso questa direzione. Diciamo che io sono partito dall'aspetto politico, poi mi sono accorto che l'escamotage tecnico per arrivare a, diciamo, una maggiore flessibilità, una maggiore apertura, a tendere una mano a persone in difficoltà era appunto modificare questo articolo della legge fallimentare, che è sì vecchia ma tuttora vigente. E poi non so se c'erano altre domande, altre questioni lasciate in sospeso. Comunque qui si tratta di un'opportunità che viene concessa, verrebbe concessa, tuttavia no, lo dicevo nella mia prefazione, non sarebbe una cosa consuetudinaria, ma solo in caso in cui l'impresa è già in stato di prefallimento. E non ci si inventa nulla di strano, si chiede solo che un tipo di procedura che adesso comunemente viene fatto tra imprenditori e Stato e Agenzia delle Entrate possa essere fatto anche tra imprenditori e enti locali, ovvero il Comune e la Regione. Quindi naturalmente l'interrogativo che si è posto il consigliere Scialdi me lo sono posto anch'io, perché ho detto magari se ne abusa, però una cosa naturalmente è lo strumento in sé e una cosa è l'utilizzo. Tuttavia il concordato deve essere fatto in modo congiunto tra, per esempio, il ragioniere dell'imprenditore e il funzionario ai tributi del Comune, che naturalmente non è che farà pagare solo l'1% del debito che ha l'imprenditore nei confronti del Comune, ma dopo un'attenta revisione, dopo un attento studio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'imprenditore, cercherà di arrivare alla soluzione più vantaggiosa per tutte e due le parti. Grazie.
Grazie a te. Bene, metto in votazione il punto numero 14, mozione presentata in data 12/5/2016, protocollo numero 22508 dal gruppo consigliare Partito Democratico ed avente ad oggetto applicazione della transazione fiscale ai tributi locali. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Punto numero 15, mozione presentata in data 23/5/2016, protocollo 24455 dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetto intervento di messa in sicurezza ultimo tratto di via Firenze. La parola al consigliere Canigiani.
Mi chiedo se vi verrebbe mai in mente di andare a passeggiare sull'autostrada o magari andare in bicicletta sull'autostrada o fare jogging sull'autostrada. A parte l'arresto, ma credo che la prima valutazione sia il pericolo. Ebbene, abbiamo un tratto autostradale non riconosciuto in via Firenze a Quarrata, perché ormai sono passati anni da quando se ne è parlato le prime volte su questi banchi, ma credo anche in consiglio provinciale più volte questo tema è stato trattato. Via Firenze, nonostante ripetuti interessamenti di vari enti, ancora oggi in buona parte riteniamo che sia totalmente fuori controllo, e mi riferisco in particolar modo dalla zona, dal punto dell'incrocio con Via Larga alla termine della via Firenze, nella confluenza con la via vecchia Fiorentina. Quell'ultimo tratto è un rettilineo che probabilmente sarà un chilometro abbondante, dove la sera spesso capita di vedere autoveicoli che sfrecciano a velocità folli. E recentemente devo dire che sono stato anche involontario protagonista di una situazione anche piuttosto pericolosa, e l'ho raccontata anche ai quotidiani per dare anche spunto a questo ritorno su un argomento già visto su questi banchi più volte. Ed è un fatto successo peraltro nemmeno di notte, perché uno potrebbe pensare che magari la notte la gente si lascia un po' andare, fa cadere freni inibitori, ma invece è successo di giorno alle 7 della sera in un restringimento di carreggiata dove io camminavo tranquillamente sulla mia parte, una macchina era parcheggiata sul ciglio della strada e un SUV enorme, nuovo di zecca, è passato nel mezzo a una velocità impressionante, tant'è che la mia macchina ha ondeggiato come se si fosse stati nel mare. Dico, queste situazioni, che peraltro mi erano già note perché Forza Italia in questa legislatura era già intervenuta a sollecitare qualche provvedimento risolutivo per quel tratto di strada, ma una situazione del genere non è più tollerabile. Non è tollerabile soprattutto per chi quella strada la percorre tutti i giorni, e in particolar modo mi riferisco, e questo è stato l'inizio dell'intervento di stasera, a chi la prende come una strada di passaggio per fare sport. Sapete quanta gente la percorre passeggiando, col cane, in bicicletta, correndo. Addirittura ci sono tantissimi che la percorrono con dei ciclomotori talmente leggeri che uno spostamento d'aria di un automezzo che li supera o li affianca a velocità superiore a 100 km orari potrebbe anche creargli pericolo. Ed è una strada che negli anni, ci lo stanno a testimoniare le sagome messe a suo tempo dal Pozzo di Giacobbe, lì c'è stato anche dei morti, me ne ricordo almeno tre, l'ultimo era un certo Roberto Pacini, peraltro credo conosciuto anche da altri consiglieri qua dentro, e quel giorno ero pure presente quando successe questo fatto, quindi veramente si sta parlando di una strada sulla quale si deve fare qualcosa. Se in parte l'aver determinato un restringimento di carreggiata all'altezza della Via Larga ha un pochettino migliorato le cose, non le ha risolte. Poi è vero, sì, questa è una strada provinciale, e anche qui ci sarebbe tanto da discutere perché si dice che le province sono morte, ma ancora dobbiamo purtroppo fermarci di fronte a strade come questa per il solo fatto che se fosse comunale probabilmente ci si era già pensato, ma è provinciale, dobbiamo quindi fare un iter diverso. Allora, stasera sono qui a chiedere che questo Consiglio Comunale discuta su questa strada, che è una delle principali vie d'accesso di Quarrata, peraltro non è nemmeno una strada secondaria, perché non si arrivi al quarto morto su quella strada, cosa che di questo passo non è da ignorare del tutto, perché la pericolosità c'è. Si discuta su questo fatto, si facciano i passi per determinare nell'ente gestore, la provincia, un qualche intervento, e qui mi rivolgo doppiamente all'assessore Romiti, non solo nella sua veste di assessore comunale, ma anche in quella di consigliere provinciale. Lei, Romiti, ci rappresenta in quello che è rimasto di questa provincia, e quindi credo che è anche una fortuna per la nostra amministrazione avere un interlocutore diretto. Ci sono modi e maniere per mettere in sicurezza anche l'ultimo tratto di questa strada, e oltre alla mia denuncia stasera voglio citare una recente raccolta di firme da parte di famiglie che abitano su quel tratto di strada. Forse la raccolta di firme non era corposa, perché purtroppo sono poche le famiglie che ci abitano, ma non dobbiamo, cioè non di meno, ignorare il richiamo e il grido d'aiuto che è venuto da queste persone. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Consigliere Giacomelli.
Allora, per quanto riguarda il problema evidenziato nella mozione riguardo la pericolosità della strada di via Firenze, anzi, ringraziamo per avercelo posto all'attenzione, quindi riteniamo di essere favorevoli perché avvenga questo e sia, come dire, sottoposto all'attenzione della provincia. Anche perché presto questa strada dovrebbe diventare un asse trainante per portare le macchine da Quarrata al Casello. Quindi dovrebbe in qualche maniera assumere un'importanza e anche un peso, ci auguriamo, di traffico. Quindi ritengo che la cosa sia degna d'attenzione e che, tenendo presente, se c'è qua nella lista della provincia anche qualche altra strada, insomma, del comune di Quarrata da aggiungerla, per la pericolosità ovviamente, ma non perché per disattenzione di alcuni, ma perché succede che le strade vengano percorse e a volte ovviamente rimangano quelle che sono, il traffico aumenta e quindi necessitano sempre di adeguamenti. Però diciamo via Firenze, grazie anche al nuovo raccordo con l'autostrada al Casello di Prato Ovest, è evidente che questa strada assume un'importanza sempre più determinante. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono interventi, la parola al vice sindaco Romiti.
Io ringrazio chi mi ha preceduto, chi ha promosso la mozione, il capogruppo Giamelli. Io ho condiviso tutti e due gli interventi, per essere sincero. La strada è veramente una strada importantissima, è una strada, diciamo, abbastanza pericolosa, bisogna stare attenti anche a quello che si dice. Allora, su questa strada questa amministrazione, come ha già detto Canigiani, è intervenuta con gli spazi traffici centrali che hanno sicuramente migliorato, tamponato il problema fino alla via larga. Tutto quello che ha fatto questa amministrazione, attraverso il sindaco, attraverso l'assessore, il consiglio comunale, i cittadini, negli anni non è poca roba, perché si è mosso il prefetto, si è mosso la polizia stradale, il comandante della polizia stradale, con il comandante della polizia municipale, tre sopralluoghi, tutto bene sia lì registrato. Le difficoltà sono, ci sono delle difficoltà che, quando io vi spiegherò queste difficoltà, non vuol dire che questa mozione sia importante, ed è importante che il Consiglio l'approvi all'unanimità, perché credo che bisogna cercare comunque di guardare avanti e trovare una soluzione. Non è semplice, perché su quella strada ci sono determinate cose che non si possono fare. Ho parlato con il comandante della Polizia Municipale, con il comandante della Polizia Stradale, ho parlato con tutti e lì si può parlare. Lì passaggi pedonali rialzati assolutamente non si possono fare. Un autovelox fisso non si può assolutamente mettere, questo per via della normativa Maroni, che dice che nelle nostre strade comunali, nelle nostre strade provinciali o statali, e sono nel comune di Parata, non c'è una strada dove oggi si può andare a mettere un autovelox fisso, ma si possono mettere tutti e solamente mobili. Questa è una normativa su cui noi bisogna stare a queste regole. Queste sono due cose certe. L'altra cosa certa è che però il direzione esiste, le macchine vanno forti, bisogna cercare di migliorare quella che è la situazione. Io mi prendo un impegno,
che è quello che è scritto sulla mozione, di continuare a cercare seriamente di trovare una soluzione. Se un po' migliorato per la situazione che c'era lì per Via Larga, proveremo a fare tutto quello che è possibile, ma seriamente, con confronti, andandoci sul posto. Io sono disponibile ad andare con i consiglieri, come sempre fatto. È complicato perché per quella che è la strada oggi è una strada provinciale, per tutte quelle sono una serie di normative. Però l'impegno me lo prendo seriamente, come già se l'è preso l'amministrazione, il sindaco prima, ripeto, c'è un percorso con tutti i dati ufficiali, con incontri sul posto, con lettere, con risposte del prefetto, quindi è una strada che assolutamente, ve lo può confermare anche il nostro comandante della Polizia Municipale, all'attenzione di tutti quelli che sono gli organismi che se ne devono occupare. Con questo non vuol dire, anzi, ribadisco che la mozione è bene sia stata presentata e bene sia votata in modo unanime. Quindi l'impegno assoluto c'è da parte mia. Non è una cosa semplice, ma vedremo di fare qualcosa di buono per una strada che è importantissima per il nostro territorio, per la sicurezza dei nostri cittadini.
Ma a parte mercoledì sera, sono sabato. Se vuole aggiungere, ma mi pare insomma il risultato sia ottenuto.
No, va bene. Cercavo, ecco, una sensibilità su questa cosa, l'ho trovata. Mi viene da dire, da aggiungere, che non ho detto prima nella esposizione, che peraltro è anche una strada che non ha marciapiedi, anche questo è un altro aspetto non di poco conto, e così su due piedi, che chiederei all'assessore Romiti, mi verrebbe in mente il New Jersey, come si chiama, quella barriera centrale, in ultima analisi. No, ma non sto, io sto parlando del tratto tra Via Larga e Via Fiorentina, l'ultimo tratto a diritto dove non c'è incroci, dove non c'è niente.
Prego, consigliere, concluda. Sì, non ha già concluso.
E quindi, ecco, mi fermo qui e prendo atto che il problema è condiviso, ma una soluzione va trovata.
Bene, metto in votazione, scusate, è l'ultimo momento d'attenzione, vi chiedo un po' di pazienza. Mozione. Punto numero 15, mozione presentata in data 23/5/2016, protocollo 24455, dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto messa in sicurezza ultimo tratto di via Firenze. Chi approva? Approvata all'unanimità. Ringrazio tutti e buonanotte.